Buongiorno, felice di essere qui stamattina e siamo grati, gioendo di questa grande comunione per questi vecchi cantici di fede e amiamo ciò, voi no? Il coro Amen, è quello che egli è, l'Amen, vedete, ha l'ultima parola da dire. Ero seduto là parlando con il mio vecchio amico, il fratello Brown. E mentre proseguivano i cantici, e disse: fratello Brana, non ho mai compreso fino a ieri ciò di cui stavi parlando. Disse: se la gente solo potesse riuscire a entrare in ciò che stai parlando, disse, ogni ostacolo sarebbe tolto di meglio. Esattamente giusto, è giusto, è proprio giusto. Se solo poteste afferrarlo, potreste comprendere, vedete. Parlando al mio piccolo amico Ernie Fenley, immagino che alcuni di voi sui collegamenti ricordano Ernie, come fu convertito, come fu portato al Signore. Non parla bene in inglese, oppure mi piacerebbe venisse a dire una parola e mescola insieme le sue W's, W's, W, mi chiedeva, mi ricordavo il tempo a Shawano, dove vive. C'era un uomo che morì proprio nella riunione, cadde morto sulla sedia, un luterano. E facciamo stare tutti tranquilli, parlai la parola del Signore su di lui, tornò alla vita, venne immediatamente sopra di lui, non l'ho mai dimenticato, vogliono che torniamo ancora. Ho compreso che in Francia stamattina ci sono più di 2000 francesi in digiuno da diversi giorni affinché noi andiamo a portare il messaggio alla Francia, al francese, l'intera nazione protestante, la parte protestante della nazione francese. E così siamo, sta proprio iniziando a sbocciare ora, appena iniziando il guscio si sta togliendo così che ora il grano possa crescere là fuori, così e rimanete riverenti e continuate a pregare, vedete, coloro che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Ora c'è, però, sto diventando piuttosto vecchio, ho pensato che ci sarà un altro risveglio, lo vedrò un'altra volta, e ricordate soltanto, dall'ovest sarà un cavaliere bianco.
Amen.
Cavalcheremo di nuovo questo sentiero, è giusto. Appena saremo pronti, una promessa, vedete. Ora, voglio dire a fratello Leo, ieri sera stavo parlando in merito a fratello Wood, suo fratello che era qui. Fratello Leo, se tu, è più del gruppo che è collegato lassù stamattina, sorella Mercer, tuo padre è qui, l'ho visto ieri sera, è qui da qualche parte, nell'edificio. E ha davvero un bel aspetto. Il mattino in cui fu guarito sul tabernacolo c'erano due casi di cancro di primaria importanza, veramente in punto di morte, e furono entrambi guariti. Suo padre, un uomo anziano, con un attacco cardiaco, ne venne fuori per la gloria di Dio. Si trova qui nella riunione da qualche parte, non riesco a vederlo tra questa folla, ma ieri sera era qui. Saluti tutti voi in tutto il paese. Qui in questo meraviglioso posto, il Tabernacolo Life, qui a Shreveport, con un'intera folla ammassata per la scuola domenicale. Sapete, se vivessi a Shreveport, non per dire niente contro qualcuno, ma questo sarebbe il luogo in cui verrei in chiesa, proprio qui al Tabernacolo Life. Questa non è una denominazione. Il Tabernacolo Life è oggi è un tabernacolo interconfessionale, sono usciti dalla denominazione perché hanno accettato me e questo messaggio che predico. Fratello Jack Moore, mio fratello ed amico, è stato tolto dalle denominazioni perché si è associato con me. E così penso che sia doveroso dargli credito, è giusto, Dio lo benedica. Ha alzato le mani in preghiera e credo a suo favore. E ora, sorella Moore, non la vedo da nessuna parte, lei sì, è qui dietro. Stamattina sembrava una ragazzina seduta là, tutta vestita nuovo, con eleganza, e sembrava proprio un completo per Pasqua. E adesso sembrava, e fratello Jack stesso non l'ha riconosciuta ora, sorella Moore. Di certo ci mancano le regine, donne e tutti gli altri. Sono felice di incontrare il fratello Nolan. Era uno degli associati qui, fratello Ernie. Gli ho chiesto ieri se avrebbe cantato quell'amen. L'ho registrato e l'ho consumato forza di ascoltarlo. Solo amen. Penso che abbia la voce per questo meglio di chiunque altro. E la prima Judy, l'ho notata. I due sembrano proprio fratello e sorella. Non è vero? Sono marito e moglie. Guardate entrambi. Vedete perché si assomigliano esattamente, vedete? È una cara coppia veramente amorevole. E sapete, fratello Palmer, che è appena salito per le scale dorate, questi sono sua figlia e suo genero, e sono, è certamente il contributo del suo buon insegnamento da bambina. e neanche altri, ministri sposati, questi sono gli evangelisti sul campo e altri, cioè è semplicemente meraviglioso. Non ho visto Sarah Palmer, veramente, se la vedessi non so se la riconoscerei oppure no, è forse da qualche parte, certo, una riunione, dietro in fondo. Dio ti benedica, sorella Palmer. Il mio cuore è scosso ogni volta che ci penso. Fratello Palmer aveva appena salito i gradini, prima, da pochi minuti prima che ricevessi il messaggio che se n'era andato. Non potevo proprio credere. Mi ha chiamato e qualcuno si è messo in contatto e sapevano, eravamo amici così amorevoli. Sapere che egli se n'era andato mi ha scosso veramente. Ma dobbiamo andare tutti, senza riguardo a chi siamo. Dobbiamo andare uno alla volta. Ma c'è solo una cosa. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio, osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Ecclesiaste 12. Ora, non ho molto tempo per questa lezione di scuola domenicale, sono rauco. Sentite, fratello Perry Green ha fatto una cosa nobile. E sentito dire ieri sera, mi manca il parrucchino che mi tiene, ha chiamato lassù e ha cercato di farmelo arrivare in aereo. E se sei troppo in ritardo, sono già rauco. Ho cercato per anni di trovare qualche risultato. Ma quando ho comprato questo ha risolto il problema, ma credo te l'ho dimenticato, quindi sono un po' rauco, quindi portate pazienza con me se vorrete per parlare. Ora, a quanti piace la scuola domenicale? Oh my, è giusto, è una buona cosa mandarci i vostri figli. No, lasciatemelo correggere, una buona cosa è portarci i vostri figli, è giusto, portare i vostri figli, venite anche voi. Quanti sanno come ha avuto origine all'inizio la scuola domenicale? Dove ha avuto origine? In Inghilterra. Com'era chiamata all'inizio? La scuola dei bambini vestiti di stracci, è giusto, chiamata scuola dei bambini vestiti di stracci. Non ricordo ora il nome dell'uomo che l'ha fondata, qual era il suo nome? Robert Riggs, è giusto, proprio giusto, e tolse i piccoli dalla strada ed erano straccioni e non avevano nessun luogo dove andare, molto spiacevole, e faceva entrare e iniziò a dargli lezioni sulla Bibbia. E oggi la scuola domenicale è cresciuta fin quasi in uno degli ordini più grandi della Chiesa. È buono andarci, siete certi di venire e portare i vostri figli. Penso che il tabernacolo qui abbia degli insegnanti, stanze preparate per età e così via. E voi nuovi convertiti che siete appena venuti a Cristo, continuate a seguire il messaggio, venite qui al tabernacolo live e vi sarà di beneficio. Ora, stasera avremo una fila di preghiera all'antica. Pregheremo per i malati nel modo in cui eravamo soliti fare, fratello Jack, fratello Brown, e ricordo di vedere fratello Brown cercare di distribuire quei biglietti di preghiera, essendo lui stesso un ministro, come in quei giorni in organizzazione che noi gli avevano messo pressione, sapete, io sono tuo fratello in questa faccenda, sapete, devi farmi arrivare lassù. Oh, ebbe di certo un tempo difficile, ma rimase tanto fedele quanto poteva essere. Fratello Brown è un bravo uomo e così lo amiamo. E mentre vedo tutti noi tre che diventiamo, ci avviciniamo alla vecchiaia, alla fine, sarà una cosa molto triste se non avessimo posto dentro di noi questa grande cosa, ciò che sappiamo essere la verità. Ci stiamo proprio preparando a tornare indietro uno di questi giorni, tornare di nuovo alla nostra gioventù per sempre, i nostri corpi trasformati, resi nella sua sembianza per rimanerci, perché quando questo tabernacolo terreno della nostra abitazione sarà dissolto, ne abbiamo uno che già aspetta. E la parte di cui sono grato, caro amico, che il caro Signore Gesù, molti confidate che io vi dico la verità, il caro Signore Gesù un mattino, circa le 8, mi ha lasciato vedere quel paese. Ora, non era una visione, ma non voglio dirlo, qualsiasi cosa fosse, era tanto reale quanto io sono qui che vi parlo. Ora, ho visto i volti di quelle persone e non potevo riconoscerle, erano tornate di nuovo a essere giovani ed erano tanto reali quanto stringevo le loro mani e altro, tanto reale, e mi ha aiutato, perché una volta avevo un'idea, quando una persona moriva solo la loro anima se ne andava, e poi quando egli me l'ha citato che c'è questo tabernacolo terreno della nostra dimora, sia, ne abbiamo già uno, vedete, ne abbiamo ogni cosa in tre per fare la perfezione, vedete, e c'è un corpo qui, poi quel corpo là, che è il corpo celeste, e poi il corpo glorificato nella risurrezione, vedete, quello lo rende completo, vedete, così è un, non è un mito, non è un'idea, non è uno spirito, è un uomo e una donna come siete voi, proprio esattamente. Poi anni fa ho visto la regione dei perduti, ed ero là, ti dico amico, come anziano, lasciati persuada di questo, tutta la nazione stamattina, non desiderate mai vedere quel posto, non c'è modo fatto che potrei, se fossi un artista con un pennello non potrei dipingere nel quadro, come ministro non potrei descriverlo, parlate dell'inferno che è un luogo che arde, è milioni di volte peggio di ciò, di orrori che lo seguono. E il cielo, o questo luogo ovunque fosse, non so come chiamarlo. Egli si riferì adesso come la anime sotto l'altare. Ma quando avvenne non è mai, non c'è modo di spiegare quanto è grandioso. Cioè, ora dovete proprio accettare la mia parola, sono solo un uomo. Ma queste visioni sono sempre avvenute, come vi ho detto. E sapete che ognuna di esse è stata verace. Anche quella è vera. Qualsiasi cosa facciate, se mancate ogni altra cosa, salute, forza, la vista, qualsiasi cosa sia, non mancate questa. Non c'è niente che possa essere simile a ciò. Non c'è parola nella lingua inglese che io conosca che potrebbe esprimerlo. Se diceste perfetto, va oltre ciò. Superbo, va oltre questo. Sublime, non ci sono parole che io conosca che potrebbero esprimerlo, perché era così. E poi pensare che non è ancora la fine di ciò. Pensai, io che ho paura di giungere a questo? Ho detto, mangiate? Disse, non qui. Qui non mangiamo, ma quando torneremo sulla terra riceveremo un corpo con cui potremo mangiare. Ebbene, potevo sentirli, erano proprio così. Vedete? E loro dissi, ebbene, avete, o sì, hanno un corpo. Non un mito, è un corpo. Ci riconosceremo. Mi riconobbero tutti, mi abbracciavano, milioni di essi. E disse, ebbene, voglio vedere colui che mi ha portato qui. Disse, non puoi vederlo adesso, devi aspettare. E disse, perché mi hai messo qua su? Disse, eri un leader in vita. E disse, intendi dire che sono tutti brava? E disse, no, sono i tuoi convertiti a Cristo. Mi guardai attorno e allora tutte quelle notti difficili e le prove svanirono quando potevi vedere i loro volti. Una giovane donna corse lassù, una delle donne più belle, mi gettò le braccia attorno e disse, prezioso fratello. E quando lei passò accanto, ora lei era una donna, così, ma in quel luogo non ci sarà mai peccato. Vedete, là le nostre ghiandole saranno cambiate, là non si faranno più crescere bambini, vedete, sono tutti uguali, la sensazione è ciò che fa la differenza. Ecco il motivo per cui non credo nell'andare a Cristo a ballare, nessun uomo, io davanti a Dio nella mia Bibbia ho vissuto in maniera pulita in quel modo per tutta la mia vita quando ero un ragazzino, in tutta la mia virilità giovanile, qualsiasi ragazza con cui sono uscito posso camminare di nuovo con lei a giudizio, vedete, ma non c'è uomo, non importa che siete, che possa lasciare che una donna, nella fattezza di una donna, vi abbracci. Esattamente, se siete un vero uomo sano, c'è una sensazione, ma là non c'era, non ci sono ghiandole, sarete tutti con una stessa ghiandola, solo puro inalterato amore e sorella e fratello, più di quanto sarebbe per vostra, anche per vostra abbracciare la vostra stessa figlioletta, vedete, la vostra stessa figlia eppure è fatta, lei è una femmina, voi siete un maschio, vedete, potrebbe creare qualcosa, ma là non c'è, il peccato è finito, è tutto finito, vedete. Reale, solo reale, santo amore. Se guardai quella donna, c'era, sembravano milioni di loro là, e tutti con i capelli lunghi, e con indosso, abiti bianchi. E costui che mi stava parlando disse, non la riconosci? Disse, no, se aveva 90 anni quando l'hai portata a Cristo. Grazie, sorprendente quanto è dolce il suono. Proprio non c'è modo di spiegare che cos'è. Accettate semplicemente la mia parola, se mi credete, siete certi di fare, bruciate ogni ponte del mondo dietro di voi. Credo che la Chiesa stia iniziando a ascoltare il messaggio, inizia a comprendere, ma amici, ascoltate, dobbiamo stare nella presenza del Figlio, dobbiamo essere maturati, la nostra fede non è matura, intellettualmente ascoltiamo il messaggio che Dio ci ha dato e vediamo i segni che Egli ci ha mostrato e dimostrato tramite la Bibbia. È là, ma oh, quanto ha bisogno la Chiesa di stare nella sua presenza affinché si è ammorbidita, e diventa dolce nello spirito in modo da poter essere inondata. A volte parlando nel messaggio diventa duro, dovete entrare forzatamente così perché dovete ribattere un chiodo per farlo tenere. Ma quando la Chiesa una volta che lo comprende, gli eletti che sono chiamati fuori separati, allora nella presenza di Dio, so che sarà qualcosa come la gente che era là quando avrà luogo il suo rapimento. Stamattina avrei parlato sul rapimento, ma non ho proprio abbastanza voce per farlo, così dovrete proprio portare pazienza con me per un po'. Quello di cui voglio parlare, l'argomento è l'unico luogo di adorazione provveduto da Dio. Ora un testo importantissimo, quindi ora preghiamo. E stamattina fuori nei paesi ovunque siate, tirate i capi solo per pochi momenti. Siete molto sinceri ora, ci avviciniamo alla parola di Dio, che è Dio in forma di lettera. Grande autore di questo libro. È un seme, ci ha insegnato, che un seminatore ha seminato. Così ha detto l'autore. Ora, ci rendiamo conto che un seme crescerà se è nel giusto tipo di terreno. Così, Padre, toglierai dai nostri cuori stamattina tutti i cardi, i roghi, l'incredulità e i pensieri scettici, in modo che la parola di Dio possa crescere liberamente, annaffiata dallo Spirito nei nostri cuori, in modo da poter diventare il popolo di Dio. Concedilo, Padre, ecco i nostri cuori, non solo per noi che abbiamo riconosciuto questo, ma possano esserci altri in tutto il paese. Possa il cuore di ognuno ardere di amore e gentilezza. Continueremo a provare a vincere il fratello perduto, la sorella perduta. Concedilo oggi, Dio. Stiamo guardando interamente a Te, perché Tu sei la nostra guida e il nostro Signore. Così preghiamo che ci dirigerai oggi nella Tua parola e ci darai le Tue benedizioni tramite la Tua grazia. Nel Tuo nome lo chiediamo. Amen. Ora, prendiamo come testo, voglio leggere dal libro di Deuteronomio, il Vecchio Testamento. Come sfondo della scrittura ho alcuni appunti che ho trascritto velocemente dopo essere tornato dalla colazione del fratello Vale. Non ho mai ringraziato l'uomo in quell'hotel, quel ristorante l'altra sera, che ha pagato per la nostra cena. Mia moglie ed io e la mia figlioletta eravamo là, e quando sono andato a pagare il mio conto qualcuno l'aveva già pagato. Chiunque fosse, vi ringrazio, disse l'uomo che sedeva alla fine della panca. Certamente là dentro c'era un intero gruppo che conoscevamo, io qualche genere di kickapoo, qualcosa del genere, e il locale qui, il ristorante dove eravamo. Grazie a chiunque sia che l'ha fatto, ognuno di voi, Dio vi benedica. Ora, nel 16° capitolo di Deuteronomio, che è l'osservanza della Pasqua, desideriamo leggere per i primi pochi versetti, i primi 4, 5, 6 versetti qui. Osserva il mese di Abib e celebra in esso la Pasqua. Quello significa aprile. Signore Dio tuo, perciò che il Signore Dio tuo ti trasse fuori di Egitto, di notte, nel mese di Abib, e sacrifica nella Pasqua del Signore Dio tuo pecora e buoi nel luogo che il Signore avrà scelto per istanziarvi il suo nome. Mangia in essa pane non lievitato, mangia per 7 giorni in essa pani azimi. Tu usciste in fretta dal paese d'Egitto, ti ricordi del giorno che usciste dal paese d'Egitto, tutto il tempo della vita tua. E per 7 giorni non vegasi pane non lievitato a te in tutti i tuoi confini, e nella carne che tu avrai ammazzata la sera, nel primo giorno, non restini nulla la notte fino alla mattina. Tu non potrai sacrificare la Pasqua in qualunque tua città, la quale il Signore Dio tuo ti dà, ma sacrificala nel luogo che il Signore Dio tuo avrà scelto per istanziarvi il suo nome. E sulla sera, come il sole tramonterà nel medesimo tempo che tu uscisti di Egitto. Ora, possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Ora, c'è un ronzio nei microfoni, io ho sentito che c'era, potete sentire bene dappertutto? Non potete sentire, Va meglio? È meglio così, parlando col microfono giù, così? Sono solo un po' rauco, perché stamattina sto vicino per questo motivo e spero che fratello Perry possa riceverlo là fuori. Voglio sentire bene ora? Penso che l'abbiano sistemato, bene. Ora, la cosa di cui voglio parlare stamattina è che Dio ha un solo luogo in cui l'adoratore può incontrare Dio. Solo un luogo. Durante le epoche, molti hanno cercato questo luogo segreto di Dio, durante tutte le epoche. Anche Job voleva sapere dove egli viveva, se solo potesse andare alla sua casa e bussare alla sua porta. Job voleva trovare il luogo di dimora di Dio, perché là, insieme a Dio, insieme a Dio e la sua famiglia vengono adorati. Come ieri, nel messaggio ieri mattina, abbiamo trovato che c'è una possibilità che una persona adori Dio in vano, con una sincera adorazione. Dio ha stabilito tutte queste cose per noi. Ma la cosa di cui si tratta, dobbiamo iniziare a scoprire dove si trovano. Paolo disse a Timoteo di cercare e di essere in tempo e fuori di tempo, pronto a dare una parola oppure della speranza che era dentro di lui. Ora, tutte queste cose sono là dentro e troviamo. Prima o poi mi piacerebbe venire a Shreveport, nella quale avere 2 o 3 settimane solo per trattare 30 minuti a sera solo sull'insegnamento, vedete, rimanere proprio solo sulla parola, in quei passaggi segreti, vedete, dove possiamo scoprire proprio come entrare. E osservate solo, seguite le istruzioni di Dio. C'è solo una chiave per ogni porta. È giusto? E nessun'altra chiave, non importa quanto ci assomigli. Dio non ha alcuna chiave universale. Ha solo una chiave. E ora dovete avere quella chiave, o la porta non si aprirà. Non importa quanto siate sinceri. Non potete comunque aprire quella porta. Ma quanti hanno erano alla colazione di ieri, l'altra mattina? Bene, penso che la maggior parte, almeno il 90% di voi o più. Per dare uno sfondo a questo, ciò che dirò, Davide era il re unto da Dio. Il più grande re che Israele ebbe mai, oltre al Signore Gesù, che è Dio unto. Davide è suo figlio? O Gesù era il figlio di Davide, secondo il lignaggio, la carne, e dovrà sedere sul trono di Davide, come un'eredità, come il principe eredita sempre il trono del re. Notate ora, quel Davide, essendo unto, seppure con l'unzione che fece, egli uscì dalla volontà del Signore con quell'unzione. E tutto il popolo, non prendendo la strada della scrittura o la chiave per questa rivelazione, anche tutti loro unti, tutti loro insieme, gridando e lodando Dio per una cosa che sembrava esattamente giusta, per portare la parola di Dio di nuovo nella casa di Dio. Ma Davide era re, non profeta. Vedete, egli c'era un profeta nel paese tramite cui farlo, e Dio non onorò l'intero movimento perché non usarono mai la giusta chiave. La porta non si aprì. E ora dobbiamo ricordarlo e tenerlo a mente. C'è ogni cosa di Dio una certa maniera in cui deve essere fatta, e questo lo stabilisce. Ora, là Dio aveva una sola certa chiesa in cui egli incontra le persone, ed egli vi riceverà in quella chiesa e in nessun'altra chiesa. Ho detto questo perché sono stato mal compreso così tante volte. La gente mi ha detto, dico, sei un cristiano? Sono battista. Sei un cristiano? Sono metodista. Sei un cristiano? Sono pentecostale. Ora vedete, quello non significa niente per Dio. Stai solo alla ricerca con la chiave sbagliata, ma c'è una chiave giusta. ce n'è una dove Dio non ha mai promesso di incontrarvi come metodista o come battista o pentecostale o nessun'altra denominazione, e lì non considera neppure le denominazioni, sono contro di lui. Su quel lungo messaggio lo porterò al tabernacolo molto presto, e allora fratello Jack lo sentirà, e allora potrete vedere ciò che vorrete fare in merito a ciò, perché sarà registrato. Ora, la gente agisce come se Dio fosse obbligato solo ad incontrarli sulle basi della loro teologia. Ora, la gente dice così, e neanche si associeranno gli uni con gli altri. I trinitari o la Pentecoste non si associerà con gli unitari, neppure gli unitari si associeranno con i trinitari. Il metodista non lo farà col battista, perché uno è legalista e l'altro è un calvinista, così non hanno affatto comunione. E avvolgono le menti delle persone a tal punto che anche loro sono uno contro l'altro. Sono andato a pregare tempo fa in una stanza di ospedale, e c'era una signora che era là molto malata, sottoposta all'operazione, si aspettavano che morisse. Un'altra signora era là, ho chiamato a pregare per lei, le dissi, le dispiacerebbe se pregasse solo un momento, e le dissi, tiri con la tenda. E dissi, mi dispiace, dissi, stavo solo per fare una preghiera. E disse, tiri quella tenda. Dissi, sì signora, lei e suo figlio sono là, un tipico aspetto da ricchi. Dissi, ebbene, non siete cristiani? E disse, siamo metodisti. Dissi, ebbene, non le ho mai chiesto quello, le ho chiesto se siete cristiani, vedete. E allora disse, tiri quella tenda, vedete. Perché qualcuno che non era metodista faceva una preghiera per una donna morente, che, la quale era anche lei, ma perché non era associato alla sua organizzazione, non voleva neanche sentirla, avere niente a che fare con ciò. Se quella non era una farisea, io non ne ho mai vista una. Aspettatevi che sentirete la traccia del serpente. Bene. Ora, pensano che la loro denominazione sia l'unica registrata da Dio. Dio non vi ascolterà se non siete un metodista, un battista o una trinità o un unitario o qualcosa del genere. È sbagliato. E questo è il mio proposito, ma se c'è un tale desiderio di essere giusti nella mente e nei cuori delle persone, non credo che la donna l'abbia fatto perché, o chiunque altro, un metodista non si alzerebbe e prenderebbe le parti della chiesa metodista perché gli pensa, sa che era sbagliata, errata, o pensa sia giusta. Non credo che uno della Trinità condanni un unitario o un unitario condanni uno della Trinità perché sia, per essere diverso, pensa di aver ragione. E dovete rispettare la sua idea. Sapete, il lenzuolo si allunga dai due lati, ma ricordate, in tutto ciò, se c'è qualcosa nel cuore di un uomo o nel cuore di una donna che crede che quello è giusto, allora ci deve essere quello giusto da qualche parte. Come ho detto spesso, quando un abisso chiama un abisso, ci deve essere un abisso che risponde a quella chiamata. Sapete, c'è stato detto che la foca una volta camminava sulla riva del mare con le gambe, ma ora non ha le gambe, si sono tramutate in pinne perché non poteva, aveva bisogno delle pinne quando venne tolta dalla terra. Era un animale col pelo per il mare, la natura gli formò delle pinne al posto delle gambe perché potesse nuotare più di quello che poteva camminare. Non riesco a ricordare ora questo uomo famoso che è andato al Polo Sud, qual era il suo nome? Bird. Dicono in questa narrazione che aveva fatto dei capotti per del bestiame, che aveva preso del bestiame per il latte, e fece dei capotti di pelo per non far morire congelato quel bestiame. E quando arrivò là non avevano bisogno di alcun cappotto di pelo, la natura gli aveva fatto crescere uno. Vedete? Perché? Prima che ci fosse la pinna sulla schiena di un pesce ci doveva essere un'acqua perché ci nuotasse o non avrebbe mai avuto una pinna. Prima che ci fosse un albero che crescesse sulla terra ci doveva essere prima una terra in cui crescere, ma non ci sarebbe stato nessun albero. Quindi vedete, finché c'è qualcosa nel cuore umano che richiede qualcosa, ci deve essere qualcosa là fuori che risponda per soddisfare quella richiesta. una donna, fu fatta un'autopsia qui non molto tempo fa su una donna che era morta, e il motivo che l'ha uccisa, loro dichiarano che mangiava costantemente solo cipolle, sempre, se non mangiava cipolle la sua testa avrebbe avuto purito e altro, e non poteva comprendere. Così, facendo l'autopsia, trovarono un'escrescenza in qualche genere di cellule nella donna, gli avevano dato un nome, e potevano prendere quell'escrescenza e metterla in una ciotola di cipolle, e dissolveva le cipolle in una notte. Vedete, che cos'era? C'era qualcosa nella donna che esigeva cipolle, e se non ci sarebbero state cipolle non ci sarebbe stata nessuna escrescenza. In altre parole, ci deve essere prima un creatore, prima che ci possa essere una creazione. Vedete? Ora, se nel cuore umano c'è una brama, come il metodista, battista, presbiteriano, cattolico, tutti gli altri, che cercano di trovare quell'unica vera via, e dai loro sacerdoti viene detto, ai pastori e così via, che questa è la vera via. Dicono, i sacerdoti dicono, non c'è salvezza al di fuori della Chiesa cattolica. Ebbene, ogni chiesa prende le loro proprie idee, alcune di esse non lo ammetteranno, ma lo fanno tramite il loro agire. Il vostro agire parla più forte della vostra parola. È solo in altro modo, sono solo più ipocriti di quanto sia il cattolico. Il cattolico lo confessa proprio, credo che questa è l'unica cosa, ma loro non lo faranno. Lo nascondono, ma le loro azioni dimostrano ciò a cui stanno pensando, vedete? Ora, allora ci deve essere un luogo, perché c'è un desiderio nel cuore umano di trovarlo. E penso che la parola di Dio ha la risposta per ogni cosa di cui abbiamo bisogno. Così Dio ha la risposta. E cerchiamola ora nelle scritture. E poi, se Dio ci mostrerà tramite le scritture, l'unico luogo, l'unico terreno, l'unica denominazione, se è così, l'unica maniera in cui Dio incontrerà l'uomo, allora dovremo tenerci a ciò, perché abbiamo trovato la verità della Bibbia, ciò che essa dice. Ora, la parola Deuteronomio, la parola stessa, significa due leggi, la parola Deuteronomio. E Dio ha due leggi. Le due leggi, una di esse è non obbedire alla parola e morire. E l'altra è obbedienza alla parola e vivere. Queste sono le due leggi. E Deuteronomio significa quelle due leggi. Ci sono state entrambe assolutamente mostrate nella scrittura. Una di esse è la morte, l'altra è la vita. Vita e morte. Dio agisce solo nella vita, Satana solo nella morte. E queste furono mostrate al mondo pubblicamente, apertamente, dinanzi ad ogni occhio, e per noi non c'è scusa. Una di esse fu mostrata sul monte Sinai, quando fu data la legge che condannò alla morte l'intera razza umana. L'altra fu data al monte Calvario, che portò alla vita l'intera razza umana quando la pena fu pagata in Gesù Cristo. Le due leggi di Deuteronomio furono adempiute in queste due grandi cose. Voglio che notiate ancora, furono date anche due patti. Un patto fu dato ad Adamo, che era su condizione, come la legge. Se tu non toccherai questo, allora vivrai, ma se toccherai questo, morirai. Quella era la legge. Poi fu data un'altra legge ad Abramo, che era tramite la grazia, senza condizione. Io ti ho salvato e la tua progenie dopo di te. Amen. Quello è un simbolo del Calvario. Non il simbolo del patto di Adamo, è il patto di Abramo. Ma ora lo sentiamo dire che c'è solo un luogo in cui egli incontrerà un uomo per adorare. Lo leggiamo proprio qui nel testo, ci riferiremo di nuovo adesso, fra pochi minuti. Allora, se c'è solo un luogo in cui Dio incontra l'uomo, faremo meglio ad essere molto cauti. Ora, mettiamo da parte le nostre tradizioni stamattina e in questa lezione di scuola domenicale ad essere proprio certi di trovare quell'unico luogo. Perché qui Dio disse che egli non vi riceverà in alcun altro luogo. In qualsiasi altra chiesa egli non vi riceverà, solo nella sua Chiesa, l'unico luogo in cui egli vi riceverà. Ora, che cosa ha detto fratello Branham, se sono sincero? No. Ricordate, Gesù parlò ad alcune persone sincere, gli adoratori del suo giorno, e disse: invano mi adorate. Vera, genuina adorazione, dal profondo dei loro cuori. Invano mi adorate, insegnando per dottrina i comandamenti dell'uomo, o il loro credo denominazionale. Sinceri, riverentemente, tanto religiosi quanto possono esserlo. E non era nuovo solo coi farisei. Caino e Abele, i primi due adoratori che nacquero di nascita naturale qui sulla terra, vennero assolutamente nella stessa attitudine. Caino era tanto religioso quanto lo era Abele. Costruirono entrambi degli altari, amavano entrambi Dio, facevano entrambi sacrifici, entrambi adoravano, entrambi pagavano la decima, facevano entrambi cose proprio simili. Ma Abele, per fede, che è la rivelazione, la parola di Dio rivelata, resa chiara, mostrata e dimostrata, gloria. Caino fece un'offerta, ma Dio non la confermò. Dio richiedeva adorazione e Caino fece l'offerta, ma Dio non la confermò. Ma tramite il vero canale, dite, bene, la mia chiesa lo è mio, aspettate solo un minuto, Dio interpreta la sua stessa parola tramite i suoi termini in cui l'ha parlata. Vedete, Caino disse: io sono religioso, sono un amante del mio fattore, ti offro questo bel altare, ti offro questo sacrificio, ho eretto tutte queste cose, Signore, perché ti amo. Abele disse la stessa cosa. Ora, è quello che è rivendicato, quello che è dimostrato. E Dio scese e ricevette il sacrificio di Abele perché tramite rivelazione aveva colpito il vero canale di Dio che era stato accettato. Ora osservate quello spirito di Caino scendere proprio attraverso la scrittura, proprio fino a quest'ultimo giorno. Fondamentale? Tanto fondamentale quanto lo era l'altro. Guardate il profeta Balaam e il profeta Mosè, entrambi con 7 altari, gli altari di Geova, sangue su ognuno, e non solo quello, ma montoni su ognuno. Nella numerologia, proprio il numero esatto, 7, perfetto, 7 montoni, entrambi gli altari, proprio entrambi simili, tanto fondamentale era uno così era l'altro. Ma Dio chi rivendicò? Vedete? Vedete? Quello che era nella sua parola. Fondamentale non significa molto, è la rivelazione di Dio. Ora pensate, questi uomini, perché furono chiamati e posti in questa condizione, questi farisei da Gesù, disse invano mi adorate. Adorare Lui, genuina adorazione, vera adorazione del loro cuore. Voi invano mi adorate. Perché? Insegnando per dottrina la loro tradizione dell'uomo. Quindi rendete i comandamenti di Dio senza effetto per le persone. Se vi avessi insegnato un messaggio metodista, quando avrebbe fatto l'effetto, questo è il tempo della sposa. Se Mosè avesse insegnato il messaggio di Noè, non avrebbe fatto effetto. Se Gesù avesse insegnato il messaggio di Mosè, non avrebbe fatto effetto. Perché il seme predestinato che giace là sarà annaffiato solo da quel genere di acqua che è data per quel seme. Vedete, non crescerà in nessun'altra condizione. Deve essere la condizione che lo fa crescere. Ora, potete prendere un uovo di gallina e metterlo, che dovrebbe essere sotto una gallina, e metterlo in incubatrice, tuttavia si schiuderà comunque. Mettetelo sotto un cucciolo e si schiuderà. È il calore, è la condizione che lo fa schiudere. Quindi deve essere sotto una condizione. Potreste prendere un buon uomo vivo e metterlo sotto una gallina morta e non si schiuderà. Vedete, è la condizione. Ebbene, ecco il modo in cui è in quest'epoca in cui viviamo. Dovete trovare il modo di Dio di agire per questa epoca. Ecco cosa trovò Martin Lutero, ecco cosa trovò John Wesley, ecco cosa trovarono i pentecostali nella loro epoca. L'epoca di Dio è il tempo per farlo. Ora, pentecostale, quel fratello, uno, credo che su uno dei suoi occhi era andato, un fratello di colore che veramente iniziò il messaggio pentecostale in California, la vecchia Azusa Street, fu deriso perché era un nero, fu preso in giro, ma portò un messaggio per quell'epoca. Solo una persona piccola, un tizio che poteva appena firmare il suo nome, ma il Signore gli rivelò che questa era l'epoca per la restaurazione di quei doni ed essi giunsero. Non importa quello che era detto, cioè giunse, ognuno però entrò nella sua atmosfera e vide che era l'epoca, vide Dio rivendicare che quelle persone potevano parlare in lingua e così via, e ciò accadde. Ma poi quando egli andò e lo stabilì fermamente che questa è l'unica evidenza, quello lo ucciso. Vedete, continua a proseguire, vedete, quello lo fece. Lo iniziano a separare questo, quello e fare denominazione, uno verrà su una nuvola e l'altro verrà in un cespuglio, oh my. Eccola, ecco cosa fanno le denominazioni, vedete. Dio non è l'autore della denominazione, perché la denominazione è Babilonia ed egli non è l'autore della confusione. La vediamo tutta, non dovete essere neanche intellettuali per vederlo, è Babilonia, vedete. Tradizione, pensateci, gente sincera. Ora, ancora, perché credono a ciò, ci deve essere ancora un luogo genuino in cui Dio incontra. Ora, notate il versetto 2. Adorate nel luogo che io ho scelto. Sacrificio di certo dove adoravano il suo sacrificio. Il luogo che io ho scelto. Non quello che avete scelto voi, quello che ha scelto l'uomo, ma ciò che io ho scelto. Adorate in questo luogo. La mostra che c'è solo un luogo. Gli altri sono in vano. Non deve essere per vostra scelta, ma deve essere la sua scelta. Ebbene, non devo andare in chiesa. Oppure, sei divenuto così ristrette, ebbene, litighi anche contro le donne riguardo il predicare, o donne riguardo tagliarsi i capelli, l'uomo in merito a tutte queste altre cose, ebbene, sei divenuto così ristrette, bene, non dovete prendere la via di Dio in merito. Proseguitela fuori, dove lo fanno, vedete? E scoprirete che è nella scrittura, che così in vano mi adorano. Gesù parlò della stessa cosa, vedete? Così ogni piccolo iota, ogni cosa, dovete esserne fedeli. È sempre la piccola vigna, la piccola volpe che guasta la vigna. A volte lasciate, non sono le grandi cose che fate, sono le piccole cose che tralasciate di fare. Ricordate, una catena è tanto forte quanto il suo anello più debole. Benedetti sono coloro che compiono tutti i comandamenti di Dio, affinché possano avere diritto di entrare, fare tutto quello che Dio ha detto. Ed essa disse che le donne devono avere capelli lunghi. Dite, un uomo mi ha detto non molto tempo fa, disse, non predico una religione dal filo del bucato. Bene, disse, allora non sta predicando il Vangelo. Sì, Dio l'ha disposto là, egli disse cosa fare, e voi o lo fate, quella è la vostra cosa naturale, la cosa ragionevole, qualsiasi piccola cosa insignificante. Gesù disse, benedetti sono coloro che prenderanno tutte le piccole cose, faranno le piccole cose. E una donna che lascia crescere i suoi capelli, quello è solo, ebbene, è solo qualcosa che lei può fare, e non lo farà neppure, non lo farà neppure. Oh, insegnaci grandi cose. Come potete insegnare grandi cose quando non farete neanche le semplici cose comuni? Perché vedete, il vostro motivo e il vostro obiettivo sono sbagliati. È il vostro amore verso Dio. Signore, non mi importa ciò che tu vuoi che io faccia, sono disposto a farlo. Allora arriverete da qualche parte. Ma se non lo fate in quel modo, il modo in cui egli disse di farlo, è la sua scelta, il luogo che io ho scelto. Ecco dove adorate col vostro sacrificio. Vedete, Caino portò il suo sacrificio, Abele portò il suo, dipende da quale luogo lo portate. Se lo portate nel luogo dove egli ha scelto, va bene, egli lo accetterà. Se non lo è, non lo accetterà. Non importa, lo stesso sacrificio, qualsiasi cosa sia, è ancora rigettato se non è portato in quell'unico determinato luogo. Ora vogliamo trovare dove possiamo portare questo sacrificio. Potremmo scoprire, vogliamo tutti andare in cielo, non è vero? E tutti sappiamo di aver agito male. Tutti crediamo che Gesù è il sacrificio, ora vogliamo sapere dove portarlo, perché sia accettato, è giusto, la Bibbia ci dice dove portarlo, vedete, perché sia accettato, al di fuori di quel luogo non sarà accettato. Mettiamo qui anche il luogo che egli scelse per metterci il sacrificio. Il luogo che egli scelse per metterci il sacrificio. Non potete porlo sopra qualsiasi di queste porte, ma il luogo che egli ha scelto dove metterlo. Egli ha messo anche il suo nome in quel luogo. Ecco cosa disse qui. Egli scelse di metterci il suo nome. Ora, investighiamo le scritture per questo luogo. Perché quello è il luogo dove egli mette il suo nome. Ora, leggiamo dal testo. Avevo un piccolo appunto posto qui che io stamattina mi è giunto. Prendiamo il secondo versetto di questo capitolo. Ora, non voglio trattenermi troppo lungo a motivo delle persone su questi collegamenti qua fuori. Ora, il secondo versetto di questo 16° capitolo. E sacrifica nella Pasqua del Signore Dio tuo pecore e buoi nel luogo che il Signore avrà scelto per mettervi il suo nome. Ora, non potete prendere questo, la vostra sincerità e tutto ciò che volete confessare, non potete proprio portarlo all'altare metodista, a un altare battista, a un altare pentecostale, ma da qualche parte c'è un altare che egli ha scelto che egli di metterci il suo nome e vi avrebbe incontrati in quel luogo. Ora, se farete scorrere ogni cosa proprio correttamente, scorrerà. Tutto posto in ordine. Se c'è un cortocircuito in quel filo, quella luce non si accenderà, perché è stata scaricata a terra. E quando prenderete una delle parole di Dio e uno dei suoi luoghi, e nel vostro cuore avete degli obiettivi egoisti, proprio scaricherà a terra la potenza di Dio. Se lo fate perché volete essere intelligenti, volete essere diversi da qualcun altro, qualcosa, proprio là viene scaricata a terra e farà saltare il fusibile. Siete in errore. Dovete venire con sincerità, con tutto il vostro cuore, i vostri motivi e i vostri obiettivi, metteteli proprio su Dio, poi cercate per il suo luogo, trovate dove egli l'ha detto e portatelo proprio là, vedete? Guardate Marta e Maria, quando Gesù era tornato dopo aver insegnato loro questo Vangelo, la luce del suo giorno, essendo lui il Messia, fu odiato, rigettato. Oh, i farisei e le chiese lo rifiutarono, ma Lazzaro era morto, il fratello che era un suo amico intimo, e glielo lasciò rimanere là e mandatelo a chiamare, non venne neppure. Ma osservate Marta la sua attitudine. Lei disse: Signore, se tu fossi stato qui, dategli il suo giusto titolo, Signore, maiuscolo, S-I-G-N-O-R-E, Yahweh, Geova, Gloria. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. La vita e la morte non possono unirsi nello stesso canale, nella stessa dimora. Quello sarebbe, egli non sarebbe morto. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita, disse Dio, vedete? Quando gli disse prima: tuo fratello vivrà di nuovo, lei disse: sì, Signore, lo credo veramente. Come giudea, credo che ci sarà una risurrezione generale dei morti. E credo che mio fratello era tanto leale e sincero nell'adorazione. E credo che tu sei quel Messia di cui è detto nella Bibbia, perché Dio che conferma la sua parola in te dimostra che sei il messaggero di quest'ora. Sei quel Messia, credo che sei quel Cristo che doveva venire, perché le tue opere testimoniano che Dio ti ha mandato qui per essere quel Messia. Oh, ma osservate le giunzioni che iniziano a posizionarsi ora, vedete? Ora, lei aveva il diritto di dire: perché non sei venuto a risorgere mio fratello? Perché non hai guarito? Hai guarito altri, il tuo stesso migliore amico, ora guarda cosa è accaduto. No, no, quel tipo di obiettivo non arriva da nessuna parte. Credo che tu sei esattamente quello che sei identificato essere nella scrittura. Credo che questo è il giorno in cui il Messia dovrebbe venire. Lo stavamo aspettando, non mi importa quello che dicono gli altri. Credo con tutto il mio cuore, tramite ciò che ho visto e sentito nella parola, che la parola è confermata in te e tu sei quel Messia. Vedete, dentro di lei, nel profondo, lei aveva qualcosa da chiedere, ma doveva giungere al giusto canale. E se fosse questa la sua, avesse detto: e poi mi dici che sei quel Messia. E neanche la cortesia abbastanza gentiluomo da rispondere alla nostra richiesta. Quando ti abbiamo nutrito, ospitato e tutto, e ti abbiamo sostenuto e lasciato la nostra chiesa, come tu ci hai comandato di uscire da quelle denominazioni. Vedete? Ed ecco che l'abbiamo lasciata e ora siamo stimati reietti e rinnegati. Tutto ciò che abbiamo fatto per te, e poi neanche la comune cortesia di rispondere alla mia chiamata. Ora, effettivamente, lei aveva quel diritto. Come dite dei vostri capelli corti, e sono una cittadina americana, posso indossare pantaloncini, fare qualsiasi cosa che voglia, non è illegale, sono i vostri diritti, ma una pecora rinuncia sempre ai propri diritti. Se siete un agnello, non avete nient'altro che l'ana, ed egli vi rinuncia. Sono i tuoi diritti dati da Dio, ma egli ci rinuncia. Ho il diritto di unirmi a qualsiasi denominazione, è proprio giusto, ma ci rinunciate. Vedete, lei rinunciò a tutto ciò a cui aveva diritto per riconoscere la parola di Dio manifestata proprio là davanti a lei. E gli disse: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, benché sia morto, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà giammai, in eterno. Credi tu questo? Vedete, c'era ancora una piccola clausola a cui lei non si era ancora allineata. Vedete? Sì, Signore, credo che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Oh, fratello, proprio allora era tutto pronto a scintillare, vedete? Dove l'avete deposto? Vedete? E sapete cosa avvenne? Vedete? Dovete entrare in quel giusto luogo prima che egli riceva il vostro sacrificio. Vedete? Dovete entrare, vi salvate, nel luogo che il Signore avrà scelto per istanziarvi il suo nome. Non mangiar con essa pane lievitato. Cosa simboleggia nel sacrificio quello? Non mescolatelo con nessun credo. Deve essere la parola. Nessun pane lievitato. Lievito è il... Sapete cos'è il lievito? Qualsiasi cosa del lievito fa lievitare l'intera massa. L'intera massa è il corpo. Non potete mettere una piccola parte di denominazione o credo in Cristo. No, Signore, non funzionerà. Ricordate il messaggio dello scorso giovedì sera? Il vostro vecchio marito deve essere morto. Giusto. Il vostro nuovo marito è la parola. Mangia per 7 giorni in essa pane azimi. 7 giorni. Cosa simboleggia questo? 7 epoche della Chiesa completa. 7 giorni. Perché dovevano mangiarlo per 7 giorni? Prima di cosa? Prima di uscire. E l'intera epoca della Chiesa, dall'inizio alla fine, deve vivere solo della parola di Dio di quell'epoca. Quindi il vostro credo romano, credo metodista, battista, pentecostale, sono tutti morti. Ora salvate. In essa, pane di afflizione. Perseguitati per essa, Lutero, Wesley, pentecostali, tutti perseguitati, e così sarete voi. Perciò che tu uscisti in fretta dal paese d'Egitto, perciò che tu rimanga del giorno che ricordi del giorno che uscisti dal paese d'Egitto, tutto il tempo della vita tua, e per 7 giorni non veggasi alcun lievito a potere in tutti i tuoi confini. Nella bellissima sposa di Cristo, dopo la sua morte, attraverso l'epoca oscura e tramite l'impero romano, perché lei doveva morire. Se un grano di frumento cade nel terreno, lo sposo doveva venire, il perfetto capolavoro di Dio. Tutti avete sentito il mio messaggio su ciò. E mi trovai là, a Los Angeles, a Forest Lawn, un giorno, e il mio cuore si esultò. Quanti sono mai stati a Forest Lawn? C'è la statua di Mosè, Angelo, credo sia Michelangelo, ed è una statua perfetta ovunque tranne che sul ginocchio destro. C'è una scalfittura profonda circa mezzo pollice, e la guida stava osservando e me la indicò. Disse: Michelangelo aveva speso una vita nel cercare di fare, era uno scultore e stava cercando di creare l'immagine di Mosè. E nella sua testa aveva in mente ciò a cui Mosè, che aspetto Mosè dovesse avere, quello l'aveva nel cuore, l'aspetto che Mosè doveva avere. E poi spese la sua vita, scalpellando un po' qui, lucidandolo arretrava, lo guardava, anno dopo anno, dopo anno, ci lavorò. Alla fine, quando fu completato, e fece un passo indietro, depose lo straccio, il martello, guardò la statua, era così perfetta, l'immagine di Mosè che aveva nel suo cuore, che uscì di sé, afferrò il martello e lo colpì, gridando, parla! È chiamato il capolavoro di Michelangelo. Quel qualcosa di grande in quello scultore, quella visione che aveva di ciò che avrebbe dovuto essere Mosè, stava solo ritraendo il simbolo, il grande Dio Padre. E gli aveva nel cuore prima della fondazione del mondo un figlio, perché egli è un padre, ma era ancora nei geni della sua parola. E creò un uomo, e lo dovete mettere sul libero arbitrio. Quell'uomo cadde, ma il grande scultore Dio, che fece l'uomo dalla polvere della terra, egli non si fermò a quello, iniziò a rifare l'uomo e fece un Noè, morì ubriaco, fece un Mosè, che mancò di mantenere la sua parola, fece dei profeti, che scapparono nel momento dei problemi, e continuò a edificare, a modellare, finché dopo un po' egli voleva un capolavoro, per riflettere lui, la sua natura, ciò che era nel suo cuore che un figlio dovrebbe essere. Un giorno giù al Giordano, dopo che quel capolavoro era stato formato e creato, eccolo venire, facendo scendere sulle ali di una colomba, disse, questo è lui. Era così entusiasta che il suo capolavoro, che lo colpì al Calvario, finché morisse per il resto di noi che eravamo imperfetti, finché tramite lo spargere del suo sangue gli potesse portare molti capolavori, essendo una sposa a suo figlio.
Grazie, Signore.
Il capolavoro è colpito a motivo dell'entusiasmo di Dio nel vedere un tale capolavoro. Egli lo colpì per tutti noi. Vedete, là egli morì per perfezionare noi che siamo imperfetti, il capolavoro. Notate, qui dentro gli disse, mangia per 7 giorni con essa questi pani azimi. Ora, il pane è simboleggiato, Gesù disse, l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola. Non solo una parola qui e là, come le denominazioni ve la farebbero credere, ma la parola di Dio è perfetta. È Dio stesso in forma di lettera, chiamato un seme. E il giusto tipo di fede non modificata in quella parola porterà quel seme alla vita. Ecco esattamente ciò che vedete la sera nei discernimenti, tutte queste altre cose, perché è una promessa che ha fatto Dio. Ed egli è stato vicino a me e me l'ha detto. E mi disse che questi imitatori sarebbero sorti, ma rimani saldo. Lo credo, e con nessun motivo egoista per ferire qualcuno, ma per essere riverente verso Dio e per compiere l'opera che Egli mi ha chiamato a fare. Ecco perché dico queste cose. E Dio le riconferma e riceve l'offerta e il sacrificio tramite confermarlo, rivendicarlo a essere la verità. Nessun dubbio in merito a esso. Ora, osservate quella parola. E qui notiamo 7 giorni. Quello è per ogni epoca della Chiesa ora. Come quel capolavoro dovete morire per essere risorto, per redimerci tutti. Allora egli aveva una Chiesa preparata a Pentecoste. Ma quella Chiesa doveva attraversare un sacrificio. E il mondo romano la uccise. La mise nel terreno. Come questo autore di questo libro, non riesco a ricordare ora, che mi ha deriso così tanto e disse, di tutti i diavoli il primo è William Branham. Vedete, ecco cosa fa il diavolo, cosa il diavolo cerca di dire. E disse, visioni, altro, disse, sono dal diavolo. E disse, oppure egli è un qualche genere di ipnotizzatore, opera nella percezione oltre i sensi. Il mondo intellettuale cerca sempre di scoprirlo. ecco dove si cercano di capire Gesù, come compi queste cose, cosa l'ha compiuto? E gli disse, vi farò io una domanda, era il mistero di Giovanni il Battista, era da Dio o era dall'uomo? Disse, non lo sappiamo, disse, neanche io ve lo dico, è giusto, e proseguirono, da allora nessuno gli chiese alcuna cosa, vedete, e proprio li tagliò fuori, non disse loro niente in merito a ciò, non erano affari loro, e gli avevano un'opera da compiere, la compì. Dio ci aiuti a fare la stessa cosa, non abbiamo rispondere alle domande del diavolo, è giusto? Se tu sei, fai così così, siete responsabili di quel Vangelo, un predicatore lo è ed è tutto, non come essa è scritta, è solo responsabile di dirla, e come servitore se siete un profeta siete responsabili verso Dio, e se le visioni che vengono illuminano questa scrittura e mostrano che essa è, siete responsabili di ogni parola che c'è in quella Bibbia, perché è stata scritta tutta dallo stesso genere di persone che siete voi, Dio d'antico si mostra tramite profeti scritti nella Santa Bibbia. Vedete, nessun profeta genuino di Dio potrebbe negare una parola di essa, ma credere ad ogni parola e predica lo stesso. E poi Dio è obbligato a uscire da quel canale e far sì che quella parola venga a compiersi proprio esattamente nel modo in cui è promessa. Il seme crescerà. Ora, notate ancora velocemente. Qui troviamo che tutti i sette giorni in cui si doveva mangiare questo pane attraverso le sette epoche della Chiesa, ora, quando doveva morire e andare nel terreno, ora, questo critico che parlava di me, disse di un Dio che voi gente adorate, che poteva stare nelle epoche oscure e osservare quelle madri, gravide, alcune di esse con dei piccoli bambini in braccio, gente sincera, che venivano gettate nell'arena, i leoni che le facevano a pezzi e loro che urlavano, appese su croci e bruciate, donne vestite, svestite, giovani vergini, gettate indietro così e liberate dei leoni su di loro. Visto un Dio che poteva sedere in cielo, supposto essere sul suo trono e guardare giù e dire che gli fa piacere, disse, allora vedete, è la concezione intellettuale che viene dal diavolo. Se l'uomo fosse stato spirituale, avrebbe saputo che quel granello di frumento doveva morire. Doveva essere sepolto in una cattedrale romana. Ma poi il primo piccolo germoglio di vita si fece avanti nella riforma tramite Martin Lutero e disse il giusto non vivrà di un kosher benedetto che crea un sacerdote ma tramite la parola di Dio. Il giusto vivrà per fede. E mise due ramoscelli. La spiga di frumento iniziò a crescere. Poi a seguire venne John Wesley e aggiunse a quello. Ci furono molti altri che Swingley e coloro che si fecero avanti negarono la nascita virginale e là morì. Ma a seguito venne il metodista, l'infiorescenza, il polline, il giorno missionario e predicarono la santificazione, aggiunsero l'infiorescenza, poi in seguito venne il pentecostale nel guscio, a tal punto da sedurre gli eletti, somigliava al vero granello di frumento, apritelo, non ci ha fatto grano, ma la vita passa attraverso il guscio. Ora avete notato, ogni tre anni dopo una grande riunione cosa avviene? Una denominazione, questi sono vent'anni. E nessuna denominazione, caro agnello morente, possa non diventarlo mai. Se me ne vado in questa generazione, possa la gente che crede questo messaggio non restare mai ferma per una denominazione. Dio faccia, morirete proprio dove siete. Ricordatevelo, lo stesso momento in cui nominerete fra voi la denominazione, non mi importa quando sarete sinceri, prenderete l'uomo come vostra guida al posto dello Spirito Santo per confermare questa parola, quello è il momento in cui morirete. Il seme genuino non può, perché non rimane altro dopo il seme, è la stessa cosa che c'era proprio al principio, è la sposa che è caduta nel terreno per far sorgere di nuovo la spiga di frumento. Notate, mangia per sette giorni con essa pane azzaro e ci sarà con la sposa. Ora voi gente che avete quell'anziana madre metodista che acclamava e così via, che vi chiedevate se non parlava in lingue, non ci sarà, quella è una menzogna. Lei era di quel stesso Spirito Santo che avete voi oggi, ma era in forma di infiorescenza, non la restaurazione dei doni. Ma tutti i sette giorni mangiate solo il pane azio, la parola. Loro, in passato, quelli che si denominarono, sono morti, sono stelo, saranno solo raccolti e bruciati, ma la vita sta proseguendo attraverso. E cosa accade? Tutta la vita che era nello stelo, nell'infiorescenza, nel guscio, tutta si accumula nel grano. E quello stesso Spirito Santo che portò Lutero, portò Wesley, portò i pentecostali, si accumula nella sposa alla resurrezione. Sette giorni, mangia pane azzaro, nessun lievito sarà trovato in mezzo alla sposa, nessuna parola aggiunta, proprio niente. Ricordate, una parola causò ogni morte che c'è sulla terra. Ogni figlio legittimo nacque a motivo di Eva, la prima chiesa, la sposa del primo Adamo. Dubitò della parola di Dio e accettò una denominazione o una intellettuale o una scuola di obiezioni di essa, perché si ragionò su essa che certamente Dio è un Dio buono. Dio è un Dio buono, ma Egli è anche un Dio giusto. Noi dobbiamo osservare la sua parola, la scuola, e accettò questa. Ecco dove alcuni di voi ragazzi di seminari, senza dubbio che una chiamata nella vostra vita, ma correte fuori verso qualche scuola biblica per farvi iniettare questa dottrina, ed ecco dove morite. Rimanete con Dio e la sua parola, non vi lasceranno, oppure non potete neanche appartenere alla loro congregazione, non vi accetteranno sul palco, così lasciateli avere, lasciate che i morti seppelliscano i morti. Seguiamo Cristo, la parola. Ora, per 7 giorni non ci sarà nessun lievito mescolato nella sposa, la chiesa, 7 giorni. Ora notate. Ora come no, e per 7 giorni non vedersi alcun lievito in te, in tutti i tuoi confini. Il sacrificio, qui è un simbolo, la sposa sorge dal sacrificio che è Cristo. E dalla carne che tu avrai sacrificata la sera, nel primo giorno. E ricordate come abbiamo analizzato l'epoca della Chiesa, il messaggero per ogni Chiesa viene sempre alla morte dell'altra epoca della Chiesa, sempre. Il morire della Pentecoste scaturisce il rapimento della sposa, vedete? Il morire di Lutero scaturì Wesley, vedete? Il morire di Wesley scaturì la Pentecoste. Il morire della Pentecoste scaturisce ora il messaggio. Qui è proprio qui, simboleggiato attraverso tutta la scrittura. Non c'è una scrittura nella Bibbia che non si colleghi una con l'altra, vedete? Tutti questi simboli. Non ho istruzione, ma ho lo Spirito Santo che mi mostra tramite un'altra via che insegna dalla natura. Ed è tramite la parola. Deve essere la parola, le cose che sono promesse, carne. Il sacrificio nel primo giorno. Restimi la notte fino alla mattina. Ora, anche Lutero, che aveva la verità, insegnò alla Chiesa il giusto vivrà per fede. Voi non volete attenervi a ciò come essere l'intera dottrina dell'epoca metodista. Che cosa farete? Lo brucerete col fuoco? Che cos'era il simbolo della denominazione che esce da quella parola che è un guscio? Lo stelo, i gusci devono essere bruciati col fuoco. Quella parte della denominazione che passa attraverso non deve rimanere. Deve morire. Non lasciatela fino al sorgere di un'altra epoca, bruciatela. E lì qui sta parlando alla sposa, solo la sposa che sorge attraverso ogni epoca. Notate quanto meraviglioso, il sangue dell'agnello. Questi sono il corpo di Cristo, il sacrificio. Il sangue dell'agnello sulla porta. Ora ricordate, l'agnello ucciso era un simbolo di Cristo. Potremmo prendere molto tempo, ma non ho che altri pochi minuti da rimanere qui. Potrei dovermi fermare come già stasera, vedete, perché ci serve troppo tempo. Ho 20 pagine di questo, di appunti, su quest'unico argomento. Notate, ora su questo, l'agnello era Cristo in forma figurativa. L'ho detto correttamente, il simbolo. Cristo era l'agnello. Egli doveva essere un maschio, il primo della madre pecora, o pecora adulta, come vogliate mai chiamarla. Deve essere il suo primo, e deve essere proprio messo alla prova prima, per vedere se c'è un difetto in lui. Se c'è un difetto in lui. Ora, Cristo fu messo alla prova, il primo agnello, dalla madre pecora, la Vergine Maria. E fu messo alla prova da cosa? Satana contro la parola. Quando colpì Eva, lei cade. Colpì Mosè, lui cade. Ma quando si avventò contro Cristo e cercò di citargli male la scrittura, scoprì che quello non era Mosè, vedete? E gli fu messo alla prova. Cosa fece? Si voltò e disse: sì, tu sei il figlio di Dio. Ora mi dicono che hai fatto dei miracoli. E mi dicono che il Messia farà questo. Ora, se lo è, tu hai fame, non hai mangiato? Tramuta questo pane e queste pietre in pane e mangia. E gli disse: sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto, il vostro credo, così via. Ma tramite cosa? Ogni parola. Una parte della parola? Ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Ecco di che cosa vive l'uomo. Vedete, l'agnello fu messo alla prova. Vedere se c'era qualche posto in cui fosse caduto. I farisei: oh Rabbi, tu giovane profeta, pensiamo che tu sia magnifico, sei buono. Perché mi chiamate buono? C'è solo uno che è buono ed è Dio. Lo credete? Oh sì, Dio. Ebbene, io sono adesso allora. Voi avete detto che ce n'è solo uno buono. Perché mi chiamate buono quando non credete che ci sono Dio? Perché mi chiamate buono? Cosa ve lo fa fare? Cosa vi ha ispirato a dire questo? Quando sapete che c'è solo uno che è buono e quello è Dio. Noi sappiamo che tu non rispetti la dignità dell'uomo, della parola, della loro posizione. Lo sappiamo. Cercare, e li conosceva quelli pochi. Vedete? Egli fu messo alla prova per vedere dove si trovava. Messo alla prova in ogni maniera. Messo alla prova come siamo messi alla prova noi. Ma non c'era in lui nessun cedimento. Fatto. No, Signore, quello era il Figlio di Dio. E l'agnello era messo alla prova e veniva rinchiuso per 14 giorni. Quelli erano due sabati o due epoche, una per i giudei, quali offrirono l'agnello in simbolo, e una per i gentili, che hanno il vero agnello. E tutti loro furono resi perfetti dal credere che questo agnello sarebbe venuto. Ma egli fu messo alla prova 14, o esaminato per 14 giorni, ed era la parola. E voi potete esaminare il Vecchio Testamento e dire: esso condanna il nuovo, state sbagliando. Il Vecchio Testamento porta solo testimonianza del nuovo. Un uomo mi stava sfidando non molto tempo fa, disse: che cosa non va con lui? Disse: bene, gli insegna anche del Vecchio Testamento. Un predicatore cristiano, pensate. Disse: il Vecchio Testamento è morto e passato. Oh no, oh no, è solo un insegnante. Mostra che cosa è scritto sul muro, vedete? È giusto. Ora, vedete, fu messo alla prova 14 giorni, quello era Cristo. Ora, notate. Poi egli fu ucciso il tempo della sera. Doveva essere ucciso. Era l'agnello. Cristo morì nel tempo della sera, pomeriggio. E allora notate, poi egli fu anche. Il sangue doveva essere messo sugli stipiti, vedete? Perché il sangue è la vita dell'animale. Tu ne mangerai la carne, ma il suo sangue, che è la vita, versalo. Vedete? Doveva essere il sangue, doveva essere messo sull'architrave degli stipiti della casa dove era accettato il sacrificio. Gloria, che cos'è la vita? Il nome che egli mise, il nome della persona. Arrivate alla porta e guardate, vedete quale nome c'è sulla porta prima di suonare il campanello, vedete? Il sangue veniva messo sull'architrave della porta come simbolo di quello che il sacrificio era all'interno. Ora troveremo luoghi di adorazione proprio attraverso quel luogo, passando attraverso quel sangue. Notate, il sangue sulla porta diceva il nome, ciò che stava era all'interno, era là dentro. Il nostro luogo di adorazione, l'agnello, è la parola. Lo sappiamo. Ora, versetto 4. Notate. Non lasciare pane, non lasciare niente di sacrificio, neppure prenderlo da un'epoca all'altra. Cercare di tornare indietro e dire: bene, ora siamo luterani, vogliamo salire qua su. Dovete morire all'epoca luterana per nascere nell'epoca di Wesley. Dovete morire nell'epoca di Wesley per nascere nell'epoca pentecostale. Dovete morire nell'epoca pentecostale. Non lasciarne niente, bruciarlo col fuoco, perché sarà bruciata come lo stelo da cui esce il grano. Lo stelo, la denominazione, deve essere arsa. Quindi non portate la vostra denominazione nel nuovo messaggio. Questa è ora la parola, quello che ha denominato lo stelo l'ha portato, è vero, ma esso è entrato qui. Allora lo stelo è morto, era un portatore, la denominazione, ma la parola continua a proseguire. Sì, la parola continua a proseguire. Ora, prendete il quinto e il sesto versetto, notate? No. Ora, prendiamo il quinto e il sesto versetto. Tu non potrai sacrificare la Pasqua in qualunque delle porte la quale il Signore Dio tuo ti dà. Ora ricordate, non in qualunque di queste porte. Il Signore vi permette di avere queste denominazioni, vedete, queste porte. Ma sacrificala nel luogo che il Signore Dio avrà scelto per istanziarvi il suo nome. Quella è la porta, l'unico luogo. Non in qualunque di queste porte, ma Dio ha una porta. Vedete, ogni mattino io entro nella porta metodista. Ecco la chiesa, ogni mattino vanno alla porta cattolica. Ebbene, il Signore lascia il suo popolo entrare ed esca da quelle porte. Dio ha gente nella chiesa cattolica, chiesa metodista, chiesa presbiteriana, tutte loro, pentecostali, certo. Ma no, non adorate il Signore in quella porta, vedete? Ma il Signore ha una determinata porta. Gloria! Egli ha una porta, ma sacrificala nel luogo che il Signore Dio tuo sia scelto per istanziarvi il suo nome, in sulla sera, in sulla sera. Quando Rebecca trovò Isacco, quando la chiamò Eleazar per essere la sposa, nel tempo della sera, ci sarà luce sul far della sera, la via della gloria di certo troverai, nella via dell'acqua oggi è la luce, sepolta nel prezioso nome di Gesù. Giovani e vecchi, pentitevi tutti i vostri peccati, lo Spirito Santo di certo verrà, le luci della sera sono giunte. È certo che Dio e Cristo sono uno, quello era il principio. Ora lei entra gradualmente nella luce della sposa. Vedete cosa intendo? Farei meglio chiudere qui, iniziare di nuovo stasera, perché non voglio che dimentichiate questo, vedete? Però è tempo di pranzo. Bene. Ho troppi appunti scritti qui. Oh, ma che ne pensate stasera? Sarebbe meglio? Ah, beh, se vuoi, vorresti solo provare a proseguire un po'? Sì. Bene, proseguiamo un po' allora, faremo molto in fretta, che ne dite? E ora, entrare in che cosa? Non andrai in qualsiasi porta che il Signore il Dio ti ha dato, ma nella porta in cui il Signore metterà il suo nome. Non entrare nella casa dell'entrata, che è la porta, è giusto? Dio metterà il suo nome alla porta, e voi non quella la porta che entra nel luogo di adorazione, il santuario. Non entrate là con il vostro sacrificio tramite ognuna di quelle porte, ma nella porta in cui il Signore il Dio sceglie di metterci il suo nome. Vedete? Ora, l'ha fatto? Dov'è quella porta? In San Giovanni 10. Gesù disse, io sono l'entrata, la porta. Io sono la porta per la casa di Dio. Io sono la porta dell'ovile. Non il recinto delle capre, l'ovile. Vedete? Io sono la porta dell'ovile. Se un uomo entra in questa porta, sarà sicuro. E ora, potremmo attardarci su questo molto tempo, ma per risparmiare tempo, egli è la porta di quell'ovile. Ora, qui vogliamo notare, le prefigurazioni, i simboli sono veramente visibili proprio qui, ma io, se prendessi quella pagina, io vi tratterebbe un bel po'. Bene, notate, questo porta in perfetta vista Gesù Cristo. Perché tutto il Vecchio Testamento è un simbolo di Lui. Tutte le feste, tutte le adorazioni e ogni cosa. E ho trascritto qui, sotto questa serie di scritture, spiegalo. Ecco dove mi servirebbe molto tempo. Spiegare come tutte le feste, anche l'offerta della farina, era un simbolo di Cristo. Prendiamo solo quella. Una volta c'era una scuola chiamata la scuola dei ministri, o scuola dei profeti. E addestravano, istruivano profeti. E c'era un genuino profeta chiamato da Dio, che una volta andò a trovarli. Ebbene, volevano mostrare a quel vecchio profeta un po' di cortesia. Così uno di loro uscì e raccolse un gran mucchio di ciò che pensava fossero piselli, ma erano delle zucche velenose e stava per darle da mangiare a tutti. Oh, quante grembiulate di seminari abbiamo avuto. Vedete, giusto, stanno facendo bollire qualcosa, vedete. Grembiulate di metodisti, grembiulate di battisti, grembiulate di pentecostali. Ma vedete, sono la seconda crescita, il genere che può essere tagliato via dall'albero, vedete, non nella vite principale. Portano limoni, pompelmi e così via, non arance, ma professano di essere degli agrumi. Notate ora, ora, in questo, quando Elia si avvicinò e li guardò, e vide che erano zucche velenose, che li avrebbero uccisi tutti, dissero: ahimè, abbiamo la morte nella pentola. E gli disse: portatemi una manciata di farina. Ci gettò la farina e disse: ora va tutto bene, mangiate ciò che volete. Ciò cambiò la morte in vita, e l'offerta della farina che fu data a Cristo egli era l'offerta della farina, e l'offerta della farina doveva essere macinata con una determinata mola che rendesse ogni piccolo pezzo di farina uguale. Mostra che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è la stessa cosa da mettere nella vostra denominazione, ed essa vivrà la parola. Cristo è la parola. Tutti i simboli di ogni cosa, il tabernacolo, i panni di presentazione, tutto, il coscia spezzato sotto il piatto, era il suo corpo spezzato, che ancora i giudei non riescono a spiegare il motivo per cui lo fanno, vedete? Tutte queste altre cose lo simboleggiavano. Ora, poi, in vista, ora, vediamo tutte le denominazioni e i credi lasciati indietro. Perché egli è la pura, immutabile parola di Dio, che è il pane alzo. San Giovanni 1, è giusto, egli è il pane asso. Così, quando aggiungete questo, aggiungete quello, è lievito aggiunto a quello che originariamente vi è stato dato. Notate, guardate qui, cosa sta uccidendo la razza oggi? Prendono e ibridano le cose. E quando le ibridate, le uccidete. Oh, sembra più bello, certo, mais ibrido, chiocchi di mais, tutti gli altri cereali che vengono dal mais, grano ibrido, grandi, enormi, tanti stili belli lunghi, grandissime spighe, sembrano due volte migliori dell'altro, ma è morte. Anche la scienza l'ha scoperto, vedete, non incrociatelo, vi ucciderà. Ora, lasciate qui, lasciate che vi mostri. L'altro giorno stavo innaffiando alcuni fiori nel mio prato e la signora aveva dei fiori ibridi che erano in un piccolo vaso qui, o una piccola fioriera di fianco alla casa. Dobbiamo innaffiare quelle cose almeno tre volte a settimana o quattro, o moriranno. E là fuori nel prato c'era la pianta autoctona. Là non ha piovuto da sei mesi, è proprio tanto secco, se piovesse entro 10 minuti potrei soffiare la polvere. Ma quel piccolo individuo che era là fuori era più bello e più splendente dell'ibrido con tutta l'acqua. Se gli togliete l'acqua morirà. Ma dove ha ricevuto l'acqua? E un'altra cosa, dovete continuare a spruzzarli ogni giorno due per tenerli lontano i pidocchi. E se non si fa, i pidocchi li divoreranno, sono così teneri e soffici. Ma non c'è un pidocchio che andrà su quello originale. No, no. Striscerà su verso di lui e striscerà via. È l'originale. Vedete cosa ha fatto l'ibridazione? È la stessa cosa nella Chiesa. Stanno cercando di mescolare la denominazione con la parola. Per fare, cercare di far dire alla parola quello che dice la denominazione. E quando lo fate dovete spruzzarli, accudirli e dar loro stelle dorate per venire a scuola domenicale o ogni altra cosa. È giusto. Quando un genuino cristiano, nato di nuovo, nato con la parola di Dio, è robusto. Siete voi i pidocchi e le cose del mondo non lo infastidiscono. È un'aquila, vola ben oltre a ciò. Vedete, volteggia nel celestiale. Vedete? È vero. Niente. Notate. Ora dobbiamo comprendere che qui la denominazione, credi o qualsiasi cosa che è aggiunta al pane lievitato non può mescolarsi al pane azimo. E la Bibbia prefigura quindi il sacramento dell'entrare nell'adorazione, che nessun asimo può essere portato con voi e che Dio lo riceverà. Se sono metodista, morirete proprio là. Siamo pentecostali, morite. Io sono di Cristo. È così. Dovete prendere posizione su qualcosa. È così. Prendete posizione su qualcosa. Una volta Churchill disse, alzò due dita e disse, abbiamo la vittoria. E l'Inghilterra ha preso posizione per quello. Credetelo a Churchill. E che lo crediate o meno, stamattina voi avete preso posizione per qualcosa. C'è solo una cosa tramite cui potete vivere e tramite prendere posizione, è Cristo, la parola, vero? Notate, niente nella Bibbia simboleggia le denominazioni, tranne Babilonia. E Babilonia fu fondata da Nimrod, e Nimrod era un rinnegato, e là dentro aveva un mucchio di donne, supposte essere le sue regine, che erano profetesse. Pensano che anche il vecchio Balaam venisse da quella categoria. Avessero delle radici, così via, adoravano, sapete, molti voi studenti che leggono le due Babilonie di Islop, così via, la storia della Chiesa, e come essi agivano. E avevano delle donne che facevano questo, e donne, una dea e ogni cosa, era una religione forzata. Tutti, ogni città attorno a Babilonia era forzata a venire a Babilonia per adorare, sotto Nimrod, alla torre. Ha detto, è giusto, erano forzati a farlo. Rifletteteci. Ecco dove venne la confusione. Ed è esattamente quello che la Chiesa ha oggi. Se non partecipi alla nostra scuola domenicale, se non fai questo, doverti assumere per questo, fare quello, per quell'altro, sei ignorato. La Tucson stanno ascoltando stamattina. Una volta mi chiedevo, ho sempre costretto le persone, andate in chiesa, non importa dove andate. E ho visto le persone in qualche modo tirarsi indietro, andare in quella direzione, e pensare, qual è il problema? Sono andato ad alcuni di loro, il primo giorno che sei là, ti avvicineranno. Iscriviti alla nostra chiesa, se non lo farai, non sei benvenuto. Vedete, vedete, è una cosa forzata. Venite forzati, vedete, e quella è Babilonia. Ma in Cristo entrate per elezione, non per forza. Il vostro cuore vi tira dentro. Dio non aveva messo il suo nome allora in Babilonia. Attentamente ora, egli non può mettere il suo nome in Babilonia. Le chiese, loro metteranno il suo nome là dentro, ma non lui. No, dite, bene fratello Branham, aspettate, state calmi solo un minuto. Mi avete chiesto di rimanere ancora un po'. Non riuscite a vedere? Ora notate. Loro mettono là dentro il suo nome, ma non lui. Ora egli disse: luogo in cui io vi incontrerò e riceverò il vostro sacrificio è dove ho scelto di mettere il mio nome. Venite a questa entrata, questa porta, dove ho scelto di mettervi il mio nome, ecco dove venite. Ebbene, loro hanno messo: questa è la Chiesa di Cristo. Se c'è mai qualcosa di sbagliato in quella dichiarazione, è una parola che viene tralasciata, anti. Tutto quello che egli ha insegnato, loro ne sono in disaccordo, farisei moderni. Ma dobbiamo trovare dove egli ha messo il suo nome, perché in essa c'è la sua unica porta provveduta. Amen. Gloria. Osservate. Dove ha messo il suo nome? In suo figlio. Oh, voi dite, ora aspetta un minuto, fratello Branham. Quello era il figlio, non il padre. Il figlio prende sempre il nome di suo padre, in ogni caso. Sono venuto sulla terra nel nome di un Branham, perché il nome di mio padre era Branham. Gesù disse, sono venuto nel nome del padre mio e non mi avete ricevuto. Volete la scrittura per quello? San Giovanni 5,43. Vedete, io sono venuto nel nome del padre mio e non mi avete ricevuto. Allora il Padre ha messo il suo stesso nome, che è Gesù, nel Figlio. Ed egli è la via, egli è la porta, egli è la dimora, egli è dove Dio ha scelto di mettere il suo nome. Dio non ha mai messo il suo nome in me, non l'ha mai messo nella Chiesa, non l'ha mai messo nella Metodista, Battista o Cattolica, ma egli l'ha messo in Cristo. L'unto Emanuele, e il nome è nella parola, perché egli è la parola. Amen. Cos'è lui allora? La parola interpretata è la manifestazione del nome di Dio.
Alleluia.
Non sorprende. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo ti ha rivelato questo, chi io sono. E su questa roccia io edificherò il mio luogo di adorazione. E le porte dell'inferno non potranno scuoterlo. Amen. Oh, Chiesa vivente di Dio, rimani nel fermo fondamento solo su Gesù Cristo. Potete cantare il cantico, ma se non siete su Cristo, la parola, siete su sabbie malferme che vacillano. Ma su questa roccia, Cristo, la mia parola, egli ha costruito il messaggio luterano. E loro lo hanno denominato. Stavano crescendo. Il piedistallo, allora, egli fece sordere la parte della gamba, il metodista e così via. Ecco dove egli ha costruito la sua chiesa, sulla sua parola. Ora egli non è tutto piede o tutta coscia, egli è un corpo. Ma ed ora è la parte del coronamento. Avete notato nelle piramidi? Perché non predico una religione della piramide ora. Ma la prima Bibbia che fu mai scritta fu scritta nel cielo. Avete notato? Inizia con la Vergine, la prima figura dello zodiaco. L'ultima figura è Leo, il leone. E gli venne prima tramite la Vergine, viene dopo come il leone della tribù di Giuda. Appena prima di quello, un'epoca del cancro, un pesce incrociato, tutte le altre epoche, se avessimo tempo per esaminarlo, che abbiamo il tabernacolo e la piramide, essendo quei fondamenti, su nella camera del re. E appena prima che arrivate al settimo muro, c'è una piccola piattaforma di introduzione là, dove il messaggero esce per portarvi dal re. Il messaggero, Giovanni Battista, che introdusse il re. Ma la pietra della vetta fu rigettata. E non sanno, la pietra di Scone o qualsiasi cosa sia, non sanno dove si trovi, perché è una pietra rigettata. Ma quella è la pietra che corona l'intera cosa, che la rende la piramide, attraverso le intere sette epoche della Chiesa. Aggiungete la grazia, aggiungete questo, ci sono sette aggiunte, l'ultima è Cristo. Aggiungete questo alla vostra carità, aggiungete grazia alla vostra grazia, aggiungete qualcos'altro, al punto che si arriva a Cristo, che è la pietra della vetta, e io sono la porta. Ora, un figlio viene sempre nel nome di suo padre, qualsiasi figlio viene nel nome di suo padre. E Gesù disse, io sono venuto nel nome del Padre mio. Allora, qual è il nome del Padre? Qual è il nome del Figlio? E disse, ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete. Sì. Egli viene nella forma dello Spirito Santo, il cui nome è Gesù. Ecco il motivo per cui adoravano, oh Gesù. Vedete, vedete. Padre, Figlio e Spirito Santo, è il Signore Gesù Cristo. Ecco tutto, sono venuto nel nome del Padre mio e non mi avete ricevuto. Ora ricordate, qui egli aggiunse anche e ci avvisa, un altro verrà, una denominazione, un credo. Verranno nel loro nome e li riceverete. Non riceverete mail, la parola confermata, rivendicata e dimostrata davanti a voi, come egli era proprio allora, così oggi. Non mancate ciò, gente, in tutta questa nazione. Un altro verrà, una chiesa, e lo crederete quello, perché potete proprio agire come volete. Io non lo confermerò. Egli non ha mai, in qualsiasi tempo, mai rivendicato alcunché in qualsiasi chiesa al di fuori del messaggio che era stato dato. Di Lutero, giustificazione, Wesley, santificazione, pentecostale, restaurazione dei doni. Dopo, e appena ne fanno una denominazione, la muore. Investigate le scritture. Ma egli disse, sceglierò il luogo in cui mettere il mio nome. E il nome era Gesù. E Gesù è la parola. San Giovanni 1, è giusto? Quello è il luogo di adorazione. In Cristo è la parola. Io vengo nel nome del Padre mio. Il profeta disse, il suo nome sarà chiamato Emanuele. Quello è Matteo 1, 23, se lo volete annotare. Gesù, Geova, il Salvatore. Ora, il quinto versetto mostra che egli è la porta. Fino ad ora, molte altre prove invisibili. Questa porta è il nome e il luogo dove possono essere dimostrati essere il solo luogo in cui Dio incontra l'uomo per adorare. Ed è quando egli è in Cristo. Ora, la domanda ora è, come entriamo in Lui? Ora questo potrebbe pizzicarsi un po', ma sapete, è come prendere la medicina, se non vi fa star male, non vi fa alcun bene. Ora, i luterani volevano entrare in un modo, tramite l'unirsi alla chiesa luterana. Il metodista voleva entrarci acclamando, i pentecostali volevano entrarci tramite il parlare in lingue. Quello, non è ancora quello, vedete? No, sono doni, così via. Ma 1 Corinzi 12 dice, tramite uno stesso spirito, spirito di Dio, che è il donatore di vita per la parola, il seme, per confermare quel seme per quella stagione, vedete? Ecco il seme dell'epoca metodista che già ce l'ha. Servì lo Spirito Santo per far venire alla vita quel seme e il puro purificare la Chiesa tramite la santificazione. Lutero non lo predicò perché non lo conosceva. I pentecostali volevano parlare in lingue per la restaurazione dei doni. Ognuno dichiara, è questo, è questo, è questo. Vedete? Ma per uno stesso Spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo. E quel corpo è una famiglia. La famiglia di Dio. E quella è la casa di Dio. E la casa di Dio è il nome di Gesù Cristo. Il nome del Signore è una possente torre, i giusti vi accorrono e sono al sicuro. Ora, come entrerete per mezzo di un titolo? Come verrà ricevuto il vostro segno con il dire pagato all'ordine del reverendo dottore ministro? Vedete? Vedete? Potreste essere un reverendo dottore ministro? Ma il nome del Signore è Gesù Cristo. Vedete? Ho scelto di mettere il mio nome alla porta della casa della mia adorazione, perché la mia famiglia sarà riunita là dentro, sotto il sangue, come era in Egitto. Qualsiasi cosa di fuori di ciò morì. E là dentro non c'è pane lievitato. Non c'è mescolamento denominazionale in essa, da nessuna parte. La mia casa, i miei figli, nati dai miei geni. Amen. Gloria a Dio. I miei geni sono in loro. Mio, ho messo la mia parola in loro. Li scriverò sulle tavole del loro cuore. Quella è la mia famiglia. La famiglia del corpo di Gesù Cristo, la famiglia. E questa porta da cui entrerete non metodista, battista o pentecostale, ma dalla porta dove ho messo il mio nome. Non è metodista, il nome di Dio non è metodista, il nome di Dio non è pentecostale, il nome di Dio non è battista, il nome di Dio non è cattolico. Allora rimanete fuori da quelle porte, vedete? Ma in un luogo dove io scelgo di mettere il mio nome. Ora, non c'è un altro luogo dato nella Bibbia in cui Dio metta mai il suo nome, solo in Gesù Cristo, perché Egli è il figlio di Dio che prende il nome di Dio e il nome umano di Dio, e non c'è altro nome dato sotto il cielo tramite cui dovete essere salvati. Non mi interessa metodista, battista, presbiteriano, catechismo, qualsiasi cosa vogliate fare, solo tramite il nome di Gesù Cristo, dove ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua lo confesserà. Lui che è Signore. Ecco come entrate. E se foste battezzati correttamente in acqua, e poi rinnegaste la parola, allora siete illegittimi. La vostra nascita non era giusta. Dichiarate di averli creduto allora e lo rinnegate. Come potrei rinnegare la mia famiglia? Come potrei rinnegare un Charles Branham, che Charles Branham era mio padre? Una prova del sangue sulla porta lo dimostra. La mia azione e la conferma della parola di Dio nella mia vita mostra se sono un figlio di Dio o meno. Ora, ecco l'unico luogo di Dio. Lo vedete? L'unico luogo in cui Dio riceverà il vostro sacrificio. Non mi interessa quando siate sinceri. È in Cristo. e ricordate, dite, ebbene, credevo di esserci entrato anch'io. Ricordate, la Bibbia dice, dite, ebbene, la Bibbia dice che chiunque crede che Gesù Cristo è figlio di Dio è salvato, sarà salvato, e se lo dice. Ma ricordate che è altresì scritto. Altresì scritto. Nessuno può chiamare Gesù il Cristo solo tramite lo Spirito Santo. Vedete, potreste dire egli lo è, ma egli non lo è finché lo Spirito Santo stesso, che dà la vita alla parola, lo dimostra per mezzo della conferma che siete il figlio di Dio. Questa è la scrittura, il luogo che ho scelto di mettere il mio nome. Non adorerete qualsiasi altra porta, ma nella porta in cui ho messo il mio nome. Allora vi riceverò, siete nella mia famiglia. Ora, la famiglia di Dio obbedisce all'ordine del padre della famiglia, ed egli è il principe di pace, il Dio forte, il padre dell'eternità, e non ci sarà fine al suo dominio e regno, il governo sarà sulle sue spalle, ed egli, essendo il governatore, re, Emanuele, primo, ultimo principe di pace, il Dio forte, padre dell'eternità, ognuno dei suoi figli obbedisce ad ogni parola alla lettera, perché sono parte di lui. Nella nostra casa viviamo come vivono i Branham, nella nostra casa i Joneses come vivono i Jones, e nella casa di Dio viviamo tramite la parola di Dio e tutto quello che procede dalla bocca di Dio, e qualsiasi altro impostore non lo ascolteremo. Vedete, mangerai pane e azimo ogni epoca della Chiesa, proprio come te lo do io. Ma non cercare di tornare a aggiungere questo o quello, perché è giunto ad uno stelo. Prenderai le ossa e le cose che sono rimaste del sacrificio e le brucerai. Finita. L'epoca della Chiesa è morta, passata, ora siamo in un'altra. Amen. Il luogo che io ho scelto per porvi il mio nome. Oh my. Prima Corinzi 12. Notate. Efesini 4:30. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati fino al prossimo risveglio, fino al giorno della vostra redenzione. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Ora notate, applichiamolo alla nostra lezione della scrittura, poi faremo meglio ad andare. Penso che sto stancando le persone, vedete, guardate qui, la gente si alza e va a casa, vedete, hanno pranzo per preparare qualcuno che desiderano incontrare. Non sapevamo di scendere qui a ascoltare tutto il giorno, vedete, ma guardate, sapete, Ben, oh, dovrei essere più influente su di te, tu sia benedetto. Grazie, fratello Ben. Ti voglio bene, fratello Ben. Se sapeste quello che quel ragazzo ha sofferto per noi in quella guerra, sparando, facendo a pezzi e saltare in aria ogni cosa, gli è capitato di tutto nella vita, ma Dio l'ha benedetto. È rimasto fedele. Sua moglie l'ha lasciato, scappata, risposata e ha preso i suoi figli. Oh, ma proprio non ci posso pensare. Ma comunque, Dio ti benedica, fratello Ben, che sei proprio ora pieno di frammenti di granata che premono contro i nervi e ogni altra cosa, che dovete conoscere la retroscena delle cose, vedete. Dio benedica quel ragazzo. Sì. Col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Notate, ora questo potrebbe far male solo un po', ma notate, non litigate con me. Ricordate solamente quando Israele una volta guardò quella porta con quel sangue sulla porta, il nome, il sangue, la vita, ed entrò sotto quel sangue, non ne uscirono mai più finché non uscirono dall'Egitto. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale entrate e non uscite più fino al giorno in cui sarete redenti. Vedete? Sapete, la Bibbia ha sempre ragione. Egli ha messo là le parole, dovete posizionarla dove essa va, per rendere l'intera immagine della redenzione, vedete? Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete suggellati fino alla vostra redenzione. Finché siete redenti, siete zelati là dentro, siete sotto il sangue, non uscite più. E allora cosa siete? Figli di Dio, nella famiglia di Dio, suggellate dentro dallo Spirito Santo. Il diavolo non potrebbe riuscire a prendervi se dovesse, perché siete morti. La parte del vostro vecchio marito è morta, e siete sepolti e la vostra vita è nascosta in Dio tramite Cristo e suggellata dallo Spirito Santo. Vedete, come farà a prendervi? Come farete a uscire? Siete là! Gloria! Ora lo lascerò stare, è giusto abbastanza da farvi sapere ciò di cui parlo. Poi, una nuova creazione. Non per una denominazione, ma per la parola. Siete una creazione della parola. Perché la pietra di fondamento fu posta in voi prima della fondazione del mondo. Predestinati ad essere figli e figli di Dio. E su questa è venuta pietra su pietra in ogni epoca per confermare quella parola che sta arrivando, proprio esattamente come fece Gesù nella sua epoca, che è la pietra della vita in tutto ciò. E lui giaceva ogni epoca. In Gesù c'era Mosè, in Gesù c'era Davide, in Gesù c'erano i profeti. È giusto? Guardate Giuseppe, venduto per quasi 30 pezzi d'argento, gettato dentro sul posto di essere morto, tirato fuori, andò e giunse alla destra del faraone. Guardate esattamente, Gesù era... Giuseppe era in Gesù, e quando egli venne era la pienezza dei re, profeti, alleluia, la deità corporale si trovava in lui. Egli venne per redimere da là una sposa, un capolavoro che dice a Satana, che quando dice i giorni dei miracoli sono passati, non c'è tale cosa come questa di cui parlate, battene indietro da me Satana. Vedete, un capolavoro che sta ritto e in guardia. Un giorno o l'altro la pietra della vetta tornerà, il capo di tutto ciò, e riceverà a sé la sposa, quando la donna è presa dall'uomo, una parte dell'uomo. Ogni geni dell'uomo sono nella donna, ciò che forma la donna. E quello è il modo in cui la parola di Dio è nella Chiesa, ciò che rende la Chiesa la sposa. Non una denominazione, quella del diavolo. Ognuna di loro. Non sto chiamando così le persone là dentro. Sono povere persone ingannate, come ha detto Gesù. Ciechi che guidano ciechi. Egli non poteva chiamarli fuori. E dissero, ebbene, sei nato nella fornicazione. Chi ti ha detto di venire qui? Quale scuola, quale seminario ti ha riconosciuto? Disse, abbiamo Mosè, siamo... E disse, se aveste conosciuto Mosè, avreste conosciuto me. Perché Mosè lo scrisse nei suoi 4 libri. Il Signore vostro Dio farà sorgere un donatore della parola, un profeta, come me. E chi non ascolterà quel profeta sarà tolto di mezzo dal popolo. È tutto il merito. E che cos'è lui, la parola? E cos'è essa? Non lasciare alcuno del lievito rimasto nel solo, non mettersi insieme il lievito, non aggiungere alcun credo, alcuna denominazione, perché proprio allora sarà contaminata e il vostro sacrificio sarà finito. Affrettiamoci ora proprio velocemente, così potete andare a mangiare. Notate, ora, allora siete un figlio di Dio, nella Chiesa di Dio siete una parte dell'economia di Dio. Romani 8:1. Quindi non c'è condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, perché sono morti al mondo, viventi in Lui e viventi in questo giorno presente, facendo ciò che la parola di Dio ha usato per loro o preordinati, mettendo i loro nomi nel libro della sposa. E quando le acque arrivano su quel seme che c'è nel cuore, lo innalzano nella sposa di Cristo. Oh mai, tanto perfetta quanto può esserlo. In ogni epoca è stato in quel modo. I luterani sotto la giustificazione, i piedi lo innalzarono così. Wesley sotto la giustificazione, i pentecostali sotto le braccia, le opere, le azioni e così via, dovevano essere calvinisti o dovevano essere arminiani, dovevano essere legalisti. Ma ora siamo giunti al capo, alla pietra di coronamento. Grazia, grazia, urlava la pietra di coronamento. La pietra della vetta grida cosa? Grazia, grazia. Passati dalla morte e credi nella vivente parola del vivente Dio, l'unico piano scelto da Dio per la sua epoca, i suoi figli nell'epoca della parola, resa vivente dallo Spirito, come una scintilla che accesa da qualcosa per renderla vivente, e seduti ora nei luoghi celesti, al tempo presente, già viventi e soggetti ad ogni promessa nella parola. Allora cosa fa questo? Voi, essendo parte del genere di Dio, una parte della parola, altri uomini sono parte della parola di Dio, seduti insieme, manifestate l'intero corpo di Cristo, perché non c'è lievito fra voi.
Amen.
Vedi ciò di cui sta parlando, fratello Abramo? Nessun lievito fra voi, proprio solo la parola, seduti nei luoghi celesti, nella porta dove Egli ha messo il suo nome, Cristo Gesù.
Amen.
Nessun lievito fra voi, Ciò porta l'intera pienezza della deità corporale fra voi. Non poteva farlo nell'epoca di Lutero, non poteva farlo nell'epoca di Wesley, non poteva farlo nell'epoca pentecostale, ma nel giorno in cui sarà manifestato il figlio dell'uomo, rivelato, ha riportato la Chiesa insieme con l'intera deità di Dio fra il suo popolo, mostrando questi segni visibili, manifestando se stesso come egli fece al principio quando era manifestato sulla terra in forma di profeta Dio. Oh, gloria! Promesso da Malachia 4, promesso dal resto delle scritture. Dove adorate? La casa di Dio, seduti nel tempo presente. Ora, velocemente, guardiamo molto velocemente ora, e poi continueremo in merito, circa 10 minuti saremo fuori, se piace il Signore. Guardiamo alcuni che sono stati resi viventi in questa casa di Dio nella loro epoca. Enoch. Tra 10 minuti andremo, se solo poteste pazientare ancora quel tanto. Guardate, Enoch era la vivente parola di Dio per la sua epoca, era un profeta. Un profeta è il riflettore di Dio. Quanti lo sanno? Il riflettore non riflette se stesso. Il riflettore non è il riflesso. Ci deve essere qualcosa che colpisce il riflettore per farlo riflettere. Così un profeta è un vaso scelto da Dio che non può riflettere proprio niente se non è in linea diretta con quel riflesso. Dio per riflettere l'immagine di Cristo, la parola. Vedete? Nient'altro può farlo. Siete un riflettore, ecco perché il profeta dovette mangiare quel libro. Ecco perché dovete mangiare il rotolo. Doveva riflettere quella parola per quell'epoca. L'avete afferrato? Notate, no. Il perfetto riflettore di Dio in simbolo. Quando Dio aveva finito con lui, semplicemente lo traslò, lo raccolse. La meccanica che aveva riflesso divenne la dinamica con lo spirito e lo raccolse. Lo stesso nei giorni di Elia. Elia, perfino alle ossa, dove quel riflesso, il riflettore di Dio nel suo corpo, rese manifesta la parola di Dio. Ci posarono sopra un uomo morto e lo suscitò di nuovo in vita. Noi siamo sua carne ed ossa, finché siamo la sposa di Cristo. Lo credete? Bene. Egli morì per noi e noi siamo morti a noi stessi e siamo sepolti nel suo nome, affinché noi non fossimo più del mondo ma in Lui, del quale la famiglia è in cielo al nome di Gesù Cristo. È Efesini 1:21. Perché sia il cielo, la famiglia in cielo. Com'è chiamata la famiglia in cielo? Gesù. Com'è chiamata la famiglia sulla terra? Bene, è la casa di Dio dove si trova il sangue, è giusto? È la porta, è l'entrata, è il luogo dove ha posto il suo nome. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. È la parola che riflette accendendo l'epoca in cui vivete. Ecco cos'era lui, ecco cos'era Mosè, ecco cos'era Giacobbe, ecco cos'erano gli altri, accendendo quella parola di Dio, il riflettore su cui Dio rifletteva se stesso, e giunse a quell'immagine di Dio perfetta. Gesù Cristo, il capolavoro di Dio, fu colpito affinché potesse prendere gli altri per sposa, coloro che erano stati dei riflettori. Mosè era in lui, Gesù era in lui. E se voi siete in lui, eravate in lui prima della fondazione del mondo, la famiglia di Dio. Avete sofferto con lui, siete morti con lui, siete andati alla croce con lui, siete risorti con lui e ora siete ancora con lui, seduti nei luoghi celesti, riflettendo il messaggio dell'epoca al mondo, la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo, ma se è nascosta dal moggio denominazionale, come la vedranno? Per le vostre tradizioni rendete inefficace la luce. Quindi cercare voi delle denominazioni cercando di tenere lontana la luce della vostra chiesa? Non entrerete voi e neanche lo permetterete a loro. Amen. Fermiamoci proprio, ma troppo qui, noi non potremmo proseguire ormai. Abbiamo 5 minuti. Vedete chi è la porta? Dove Dio ha messo il suo nome? In Gesù. Come entrate nel suo nome? Come vi entrate? Non con l'essere con l'essere battezzati dentro, come? Tramite l'acqua, tramite lo Spirito, un Signore, una fede, un battesimo. È il battesimo dello Spirito Santo. Il battesimo d'acqua vi mette solo in comunione con le persone che avete riconosciuto di aver accettato Cristo. È la verità. Ma è il battesimo dello Spirito. Posso chiamare il nome di Gesù su di voi e battezzarvi, quello non lo rende tale. Ma quando una volta quello Spirito Santo, veramente, la parola genuina viene in te, la parola Gesù, allora fratello, il messaggio allora non ti è segreto, lo riconosci? Fratello, è tutto illuminato davanti a te. Alleluia! Lode sia Dio! Amen. Io lo amo. Io lo amo. Perché egli per primo mi amò. Acquistò la mia salvezza. Caro Dio, prego che tu guarisca queste persone, Signore, e renda sano ognuno di loro, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Oh, amore. Oh, fin da quando per fede ho visto il flusso alimentato dalle tue ferite che scorrono da quel capolavoro. Amore redentivo è stato il mio argomento. Come potete? Dio è amore. Chi ama è da Dio. Divino, santo amore, non amore sudicio. Netto, puro, santo amore. Amore di Dio, la parola. Le tue leggi ho nascosto nel mio cuore affinché non pecchi contro di te. Oh mai, quel Davide che gridava, non è egli meraviglioso? Non lo amate? Ora c'è una via, una pura santa via, un unico luogo di incontro in cui Dio vi incontrerà. Non perché dite: Dio, ora sono un bravo metodista, sono un bravo battista, sono un bravo pentecostale. No, perché siete in Gesù. La parola, la parte della parola che viene resa manifesta per oggi, il messaggio di questo giorno, non di Lutero, Wesley, pentecostale, ma il vostro Gesù, il riflesso che è giunto in questo. Non potete tornare a quello, quello è aggiungere lievito al vostro santo pane, che l'uomo vive di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, nella sua stagione. Oh, vieni, Signore Gesù, la grande pietra della vetta. Guardate che giace là la polvere di quei luterani che morirono sotto il martirio. Guardate quei metodisti, quei pentecostali e così via. Risalendo ora, quella vera discendenza che uscì. Voi assemblee di Dio, siete andati, vanno, vi siete organizzati, quando vi siete girati come una scropa sul pantano, alla stessa cosa da cui Dio vi ha fatto uscire. Voi unitariani, uniti, il vecchio J.C., nell'assemblea pentecostale di Gesù Cristo, una per quelli di colore, vi siete separati per la segregazione, lo avete fatto e poi vi siete uniti e chiamati uniti e poi organizzati e avete litigato con l'assemblea come una cagna sul vomito. Se il vomito ha fatto star male il cane la prima volta, non lo farà star male ancora una volta? Cambiate la vostra dieta dalla vostra denominazione verso la parola e vivete con Cristo. Vergognatevi. Ho un padre lassù. Ho un padre lassù. Io ho un padre lassù. All'altra riva. E un bel giorno io lo andrò a trovare. Un bel giorno lo andrò a trovare. Un bel giorno lo andrò a trovare. All'altra riva. Non sarà quello un felice incontro. Non sarà quello. La parola che va alla parola. Incontro. Quando la sposa sale, parola per parola. Si incontra. All'altra riva. Oh, that bright day. Oh, quel bel giorno potrebbe essere domani. Quel bel giorno potrebbe essere domani. Quel bel giorno potrebbe essere domani. Yeah, all'altra riva. Dite, lo intendi davvero, fratello Branham? Sì, signore. quando luterano di quell'epoca, quelli di Wesley della loro epoca, i pentecostali della loro epoca, quelli veri, non quelli delle denominazioni, i pentecostali, quelli che aggiunsero lievito alle loro denominazioni, morirono. Ma questa vera parola sta proseguendo, vedete, proprio come disse Gesù: in quel giorno saprete che io sono nel Padre e il Padre è in me e io in voi e voi in me. È tutta la parola. Oh, non sarà quello un felice incontro quando i suoi figli si riuniranno alla sua porta. Oh, non sarà quello un incontro felice all'altra riva. Ora chiesa, ora stiamo insegnando, ma ricordate, quando andrete via da qui, iniziate ad uscire dal guscio, ora state entrando nel grano, ma rimanete nella presenza del Figlio. Non aggiungete a quello che ho detto, non togliete a quello che ho detto, perché dico la verità per quanto la conosco, come il Padre me l'ha data, vedete? Non aggiungete ad essa, dite quello che ho detto. La cosa è, dite solo alle persone di venire a cercare il Signore Gesù. E allora voi stessi rimanete proprio nella sua presenza, solo esprimetegli amore. Oh Signore Gesù, Figlio di Dio, ti amo, ammorbidisci il mio cuore, Signore, togli via tutta la struttura, l'amore del mondo, lasciami vivere santo in questo mondo davanti a te. Teniamo i capi per la preghiera. Ora vediamo, c'è qualcuno scelto per congedarci in preghiera? Oppure lo farò io allora. Siete molto riverenti, caro Dio. Ti ringraziamo di aver avuto la nostra dieta spirituale. Ti ringraziamo, Signore, che la vitamina della parola fa crescere i figli di Dio. Non fa effetto su qualsiasi altro tipo di individuo, solo sui figli e figlie di Dio. Quindi ti ringraziamo per ciò. E preghiamo, Dio, che ne trarremo profitto, affinché non ti ringrazieremo soltanto. Ti ringraziamo per ciò, ma possiamo usare la forza per cercare di, tramite l'amore, persuadere le persone a credere al nostro Dio, i viandanti, i peccatori, le donne, gli uomini, i ragazzi, le ragazze in quest'epoca, vedendo, Signore, che le condizioni mentali, l'epoca nervosa in cui vive la gente, li sta portando a uscire di testa per adempiere esattamente ciò che la scrittura disse e promise: quella grande cosa orrenda sarebbe venuta sulla terra come locuste, che avranno capelli lunghi come una donna, per dar la caccia alle donne che tagliano i loro capelli. E diverse viste orrende che saranno in grado di vedere, Signore, in quella condizione mentale delusa in cui si trovano, allora grideranno alla roccia e ai monti. Le donne che faranno da madri a cani e gatti non cresceranno bambini per onorare te. Coloro che tu, a cui tu hai dato dei bambini e li hanno partoriti e hanno lasciati liberi sulle strade per agire come vogliono. Non sorprende che tu hai detto, Signore, quando stavi andando alla croce, inizieranno a gridare alle rocce e ai monti che gli cadano addosso. Vediamo ogni altra cosa che si avvicina proprio a questo tempo. Vediamo la scrittura confermata, dimostrata. E proprio come vediamo quello, Signore, tu con i nostri stessi occhi sei reso manifesto. Un giorno ci sarà un rapimento e vedremo la manifestazione di quella parola, perché il Figlio dell'uomo verrà nelle nubi della gloria con i suoi santi angeli con lui, e saremo afferrati per incontrarlo nell'aria. Allora sarà, lo sentiamo ora, allora lo vedremo con i nostri occhi. Possiamo essere trovati in Lui, Signore, l'unico luogo provveduto, ed Egli è sacrificio. Portiamo Lui, ciò di cui abbiamo sentito, Gesù Cristo, nella casa di Dio, tramite il battesimo dello Spirito Santo, tramite il nome di Gesù Cristo. E là il nostro sacrificio è accettato e siamo portati nella famiglia, perché, benché dispersi da fuori nel mondo, siamo stati ordinati figli e figlie di Dio prima della fondazione del mondo. Grazie per quello, Padre. O come potrebbe qualcuno ritornare a qualcosa del genere quando hanno trovato la verità che Dio li ha selezionati dal mondo? C'erano milioni perduti il giorno in cui io sono stato salvato. Oh, agnello morente, come potrò mai ringraziarti? Come può mai essere abbastanza riverente il mio cuore davanti a te? Aiutami, caro Dio, a vivere fedele. Aiuta la mia gente a vivere fedele. Prego che lo farai per loro, Signore, ognuno Dio, in qualche modo io non saprei come, non so come, proprio come chiedere, Signore. E forse non lo sto neanche chiedendo nella giusta maniera, ma perdona la mia ignoranza, Signore, e guarda solo il mio cuore. Prego che nessuno di loro sarà perduto. Nessuno di loro, Padre. Li reclamo tutti per te. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. E se amate lui, amatevi l'un l'altro, stringetevi le mani.